Gualtieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria.
Presente solo un consigliere, per cui procediamo al secondo appello.
Adesso dovrebbe andare. Guarda il colore.
Rosso, destra, non verde.
Rosso, rosso.
Prova.
Gentili consiglieri, vi chiedo un attimo di fare silenzio che cerchiamo di fare l'appello.
Allora.
Però esatto, qua
non funziona. Adesso funziona. Procediamo con l'appello, per cortesia.
Allora.
Gentili consiglieri, vi prego di permettere al funzionario di fare l'appello.
Ariazzi Costanzo, Barbieri Rita, Benaglia Elena, Bianchi Gaetano, Broggi Matteo, c'è Broggi?
No.
Duro Antonella, Carnevali Stefania, Cipriani Gianna, Clema Rita, Costa Iuri, Dall'Occo Massimo, De Feo Francesca, De Mezza Cesare, Delfini Fabrizio,
Delfini,
De Muro Francesco, Di Renzo Andrea, Esposito Giovanni, Garlaschelli Eugenio, Goldoni Giuseppe, Meazzi Sergio, Minniti Santo, Musotto Lorenzo, Perri Massimiliano, Piccolo Vitaliano, Prati Fabrizio, Rivolta Silvestro, Ruginenti Elena, Russo Cristina, Sarina Piermario, Uniti Paolo, Zaccaria Doris,
presente. Aspettiamo, siamo un quarto d'ora.
Possiamo fare solo uno e entro la mezz'ora, però.
Sì, allora.
Sì. Quindi, no, alle 6 e mezza abbiamo fatto, alle 8 abbiamo fatto l'altro. Facciamo uno alle 10, alle 20. Se facciamo uno, basta. Sì, infatti, però, ci dice la mezz'ora. Possiamo fare uno, due e non sono scelto.
Non
ne basta uno. Sì. Quindi, stiamo alle ore 20 l'altro. Dai.
Il
5 minuti lo chiudiamo, sì. No, no, entro la mezz'ora dal primo si fa un altro appello. Alle 8, secondo e ultimo appello, entro le 8. Mezz'ora dal primo. L'importante è farlo. Sono manco un minuto, adesso guardate se cambio di rotta?
Oggi
è una giornata particolare. Oggi è una giornata particolare.
Io la canzone del calendario.
Sì. Ariazzi, Barbieri, dopo, appena scatto un altro procedo?
Sì, posso parlare.
Sì, ti do la parola, ecco, sono le 8.
Gentili consiglieri, vi chiedo di sedervi in modo che il funzionario possa procedere all'appello. Gentili consiglieri, prendete posto.
Per cortesia, prendere posto. Procedo.
Prego.
Allora, Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Crema, Costa Iuri, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garraschielli, Goldoni, Meazzi,
Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Farina, Uniti, Zaccaria.
Presente. Ventiquattro consiglieri presenti, possiamo dare inizio alla seduta consiliare. Allora, iniziamo con gli interventi dei consiglieri. Consigliere Goldoni.
Ma a parte il chiedere, visto che la delega mi pare alle case popolari è rimasta in capo al presidente Minniti, almeno dalle ultime che mi ricordo, cosa intende fare questa maggioranza, poi nella figura del presidente, per andare a sistemare un po' quelle che sono le case popolari di proprietà del comune, perché quelle di proprietà dell'Aler, vabbè, a parte dover pagare le tasse al comune, c'hanno i suoi guai e giustamente se rimastassero loro. Però le case popolari di proprietà del comune, magari una qualche attenzione. Adesso l'ultima che è accaduta in via Martinelli, siccome abbiamo le note ruste che vangano la terra, e tutti i rattoni sono diventati clienti abusivi delle case popolari di via Martinelli. Ora capisco che tanto, vabbè, gente che abita nelle case popolari magari, però questa abitudine qui al nord noi non ce l'abbiamo di convivere con questi esseri. Capisco che magari anche qualcuno di più in alto di noi ambisce a che tutti noi ci acculturiamo e apprendiamo da certe culture invasorie e quindi coi ratti magari ci hanno a che fare, però così tanto per dirlo, alcune foto che mi hanno mandato più che ratti sembrano conigli, quindi come fate andare al rosso, non so se sono buoni come conigli, però insomma un qualche intervento, una qualche attenzione sarebbe utile averla. L'altra perplessità invece è, adesso cito il direttore, ma solo per una nota positiva, dopo tante incazzature mie, però mettiamola così, la legge italiana è quella che è, la conosciamo tutti, sappiamo che qualunque avvocato può e qualunque giudice con la stessa legge può dire il contrario di un altro. E del resto, non ultimo, abbiamo chi accoltella i poliziotti e poi viene liberato perché ma non lo volevo uccidere. Vabbè. Speriamo che questa cosa non si allarghi anche al consigliere di municipio, se no devo andare a comprare anche io il giubbottino antiproiettili, antiaccoltellamenti, oppure andare in Bolivia dove vendono gli abiti con le camicie antimitragliata. Però, quindi voglio dire, capisco che anche lei tra l'incudine e il martello, di conseguenza, navigando con le leggi che ci sono, accontenta un po' quello che è, passatemi il termine virgolettato, il suo padrone del momento. Oggi c'è lui, domani ci sono io, domani c'è un altro e di conseguenza naviga. Però che questa cosa mi venga detta anche in commissione da un presidente di commissione che tratta un argomento dove sostanzialmente si va a prendere delle decisioni politiche e si vuol far credere che quella decisione politica dipenda dai tecnici, cioè va bene, raccontateci tutte le balle che volete, però insomma tutto ha un limite.
Consigliere Goldoni, si può arrivare al punto?
Tutto un limite. La questione è questa, La politica deve ragionare su quello che è il suo progetto, la sua idea, e non può nascondersi dietro il tecnico di turno. Perché qui vi porto l'esempio di via, anzi non ve lo porto neanche, la sapete benissimo, via Stendhal. Cioè, una roba oscena che politicamente è stata voluta, i tecnici ve l'hanno fatta, e politicamente adesso state cercando di mettere una pezza piano piano risistemando il disastro. Però voglio dire, il tecnico non è responsabile della volontà politica, perché il tecnico ubbidisce alla volontà politica. Tutto al più vi può dire, le norme impediscono di farla così o di farla cos'ha, ma se voi volete fare un qualcosa, dite che volete quella cosa lì, è inutile che vi nascondiate dietro. Il tecnico poi decide, perché noi non decidiamo, sono i tecnici.
L'intervento è chiaro, grazie. Consigliere Perri?
Sì, cercherò di essere il più sintetico possibile. Comincio da questa mattina, cercando di spiegare brevemente quello che è successo al netto del suo interesse, Presidente. Grazie.
Chiedo scusa.
Nulla, ci mancherebbe. Io stamattina sono venuto qui in prima convocazione come era stato, come dire, in quanto convocato con apposita convocazione ricevuta, credo come tutti quanti abbiamo ricevuto da Albo Esposto, eccetera, eccetera. Però sono stato l'unico consigliere presente, credo intorno alle 9.40 c'è stato un primo appello, dopodiché è subentrato il tema di che cosa succede in un'aula di consiglio, in un'assemblea di consiglio convocata regolarmente in prima convocazione, quando non è presente né il presidente né il vicepresidente. Leggendo il nostro regolamento, si intuisce che alle condizioni date prima si supplisce, si risponde con la presenza del consigliere anziano, il quale ha tutto il diritto di prendere la presidenza dell'aula, chiedere quindi al segretario di fare gli appelli dovuti e dichiarare eventualmente la seduta come non aperta in quanto mancante del numero legale. Questo è quello che sarebbe dovuto succedere. Questo non è successo. Io sono andato via di qui alle 10:30 senza aver capito cosa alla fine era successo, e mi trovo una mail nel pomeriggio che dice sostanzialmente che stamattina non è successo nulla. Cioè, io non sono mai venuto qui, non ho mai risposto a un appello, non ho mai visto i vostri colleghi, alcuni dei quali vedo in aula, molto cortesi peraltro stamattina. In tutto questo, con grande trasparenza, ho avuto anche uno scambio di idee piuttosto, come dire, acceso, ma credo educato, anche col direttore, il quale secondo me non ha alcun tipo di colpa. Responsabilità è un tema, colpa no, perché la colpa eventualmente è politica, cioè è di chi stamattina non è venuto. Colpa si intende sempre, ok, va bene, ci siamo capiti. Quindi, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire cose velocissime. Secondo me, uno, che stamattina non sia successo nulla è impossibile. Stamattina è successo qualcosa, non si può non certificare quello che è accaduto. Due, quello che è accaduto stamattina è che un consigliere presente, io o chi per me, c'era, e di questo bisognava dare atto, piuttosto dando atto che poi la seduta non era presente perché il numero legale non è rispettato, ma la seduta c'era in qualche modo. Tre, il consigliere anziano è colui che è più votato, adesso andate via a riprendere la definizione che è più semplice, non è un problema di maggioranza o minoranza, è rispetto agli presenti il consigliere anziano, essendo uno io presente, dicono che siano regole, però a questo punto vale tutto. Stamattina era la prima convocazione, questa non può essere la prima convocazione, è una questione molto semplice, o è stamattina o non è stamattina, è arrivato un avviso, abbiamo messo l'avviso fuori, abbiamo detto al mondo questa è la prima convocazione, quella di stamattina, perdonatemi, questa è una seconda convocazione, non è possibile cambiare la natura di un atto semplicemente perché, e non ce l'ho, ribadisco col direttore, perché ce lo dice il centro, perché a parte che sarebbe il caso di capire cosa il centro ha capito, perché evidentemente qualcosa mi sfugge, ma in secondo luogo, ribadisco, il dato oggettivo è questo, ci voleva allora almeno un altro atto di pari valore che dicesse stamattina abbiamo scherzato, riconvochiamo stasera una prima convocazione e la seconda quando, perché mi pare sia prassi che la seconda debba essere indicata, perché uno deve sapere quello che, cioè io devo essere messo nelle condizioni, io e i cittadini devono essere messi nelle condizioni. Le dicevo prima, qui stessa questione, la prassi politica di accordo legittima, ci mancherebbe, tra la minoranza e la maggioranza rispetto a determinati periodi dell'anno o in generale rispetto alla gestione dell'aula, non è né da conoscere, né tantomeno da condividere, né tantomeno da capire da parte del cittadino, per cui il cittadino se ne frega del fatto che noi siamo d'accordo che per una questione di contingente facciamo direttamente la seconda, così comunque lavoriamo, perché poi ricordo a tutti, a me in testa, che il nostro scopo è quello di lavorare per il bene comune, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Settima questione, mi pare evidente, per essere propositivi e non negativi come qualcuno della maggioranza mi ha chiesto di essere, quindi cerco di essere propositivo, che se c'è un vulnus, e un vulnus c'è, o quantomeno c'è un buco, mettiamola così, se non è un vulnus è almeno un buco, che mette in crisi, e me ne scuso io ancora una volta di aver urlato stamattina, ma mette in difficoltà il Presidente. Stamattina il direttore, il direttore si è trovato, uso le virgolette, quasi costretto a cercare di chiamare, ma il direttore non deve fare questo, ma lo dico per lui, perché il direttore deve aiutarci a seguire l'amministrazione di questo, non deve fare il nostro mestiere, perché le telefonate le facciamo noi, ai colleghi che scioccamente oppure non possono essere, ma le faccio io le telefonate, deve farle lui, non è giusto, è ingiusto, io capisco la bontà del gesto e l'apprezzo, ma dico altrettanto, attenzione, perché non funziona, è un rischio che ci assumiamo tutti, in particolare si assume lui, e secondo me non è giusto, perché la divisione è la divisione, noi facciamo politica e lui fa l'amministrazione, santo cielo, meno male. Quindi dico, siccome se non c'è un buco, quantomeno c'è un buco c'è un buco comunque nel regolamento, facciamo subito una norma che chiarisca la vicenda, cioè cambiamo il regolamento, ci mettiamo un attimo, scriviamo un piccolo emendamento che dice che in mancanza del Presidente, in mancanza del Vicepresidente, a valle della prima riunione del Consiglio che si fa in legislatura, la procedura prevede che tra i consiglieri presenti quello più anziano prenda, virgolette, la Presidenza e dia inizio ai lavori. Segnalo che tutto questo accade, dal mio punto di vista, ammettendo, ma non concedendo che serva effettivamente l'insegnamento della Presidenza, perché secondo me c'è un soggetto certificatore che sono le persone che erano qui stamattina, rappresentate una per tutte dal direttore in testa. Chiudo con due note brevissime. Se io fossi stato un dipendente, questa mattina avrei chiesto al direttore di certificare la mia presenza qui, perché avrei dovuto portare questo certificato per dire al mio datore di lavoro, guarda che non ero in giro. A me spetta il gestore e contemporaneamente mi spetta anche il fatto che io posso prendere del tempo da dedicare a questa attività. Io vorrei sapere tanto, ma che cosa avrebbe certificato il direttore, visto che stamattina non c'è stata? Cioè, 3-2 ore stamattina non sono esistite. Mi capite che questo è grave? Ma ripeto, il mio problema non è il gettone, vorrei che fosse chiaro. So che dirlo significa, come dire, porre l'attenzione, perché tu vuoi il gettone. No, io vorrei semplicemente che siccome stamattina è successa una cosa, prendessimo spunto da quello che è successo per poter risolvere il problema. Una piccola normettina del nostro regolamento, facciamola immediatamente, scriviamo la cosa più semplice in modo tale che sia per tutti chiaro. E chiediamo, io poi vorrei anche vedere, ribadisco quello che il centro ha detto, perché secondo me, io faccio fatica a pensare che l'avvocatura del comune abbia detto che uno può fare così e dire che questa è la prima convocazione. Cioè, ragazzi, a me sembra veramente senza senso.
Allora, scusate, ma mi permetto di dire due cose, poi magari il direttore chiaramente risponderà, magari dopo gli interventi, perché se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, raccogliamo tutte le varie cose. Allora, io intanto ve lo dico come cosa che mi sento in dovere di fare. Mi scuso con tutti i consiglieri, mi scuso in particolare con il consigliere Perri che era qui e mi scuso con i cittadini che non hanno il dovere di sapere quali siano le nostre prassi, come ricordava il consigliere Perri. Purtroppo a volte nella vita la volontà e quello che avviene non coincidono e questa mattina non ero qui per un motivo, diciamo, di un imprevisto che veramente non mi ha consentito di essere qua. Per cui non c'era nulla di intenzionale. Detto ciò, intanto apprezzo i toni anche propositivi del consigliere Perri, ritengo che non ci siano appunto problemi a rendere più esplicito e diminuire quindi le possibilità di interpretazione del regolamento per fare in modo che effettivamente non si debbano ripetere cose del genere. Magari l'imprevisto capiterà ancora, ma almeno saremo tutti in grado di effettivamente capire cosa. Poi speriamo che non accada, perché io questa giornata la cancellerei dal calendario, però dopodiché ormai è accaduta e ci troviamo di fronte a un dato di fatto. Quindi, però le mie scuse sono sincere, naturalmente non volevo creare nessun tipo di disagio né a voi né ai cittadini, insomma davvero sono dolente. Quindi darei la parola al consigliere Uniti e poi al direttore alla fine in chiusura. Prego consigliere.
Grazie Presidente, ma Io non sono assolutamente d'accordo con alcuni suoi passaggi. Innanzitutto non parliamo di prassi, ma parliamo di regole che sono scritte, e quindi non è una prassi. La prassi è un qualcosa di che viene stabilito così tra persone. Qui parliamo di procedure, questo è un municipio, si applica un regolamento, in assenza di quello si applica il regolamento di Palazzo Marino. Quindi non sono assolutamente d'accordo su questo. Le comunicazioni arrivate sono conflittuali, secondo me illegittime, nel senso che c'è una prima convocazione e una seconda convocazione. Non esiste una modifica di un consiglio già convocato, quindi questa è la seconda convocazione. Altro aspetto importante è il fatto, la comunicazione dove si dice che il consiglio non si è tenuto per assenza del presidente e del suo vice. Io, per carità, tutti possono nulla togliere, però io mi ricordo di consigli tenuti dall'opposizione per errori nostri dal consigliere anziano. Quindi voglio dire, il consigliere anziano, fermo restando tutte le premesse che ha fatto poi il collega, voglio dire, deve essere certificata la presenza, il consiglio doveva essere tenuto, poi cadeva, da parte del consigliere anziano, che era l'organo ufficiale istituzionale a dichiarare non valida la seduta. Nessun altro poteva farlo. Un'altra premessa che non è sul direttore, ovviamente, che ha tutta la mia stima e quant'altro. Poi, io preferisco non interventi, tra virgolette, di carattere, che poi in un'aula politica sono interventi politici. Io preferisco un intervento del direttore per iscritto, in calce di quello che, in base a quello che si è ottenuto. Quindi, a me, onestamente, direttore, non è una, ripeto, la massima stima, però il funzionario fa il funzionario, il politico fa il politico. Non spetta al direttore qui in una assise dire no, voi, la vostra interpretazione è sbagliata, lo scrive sugli atti e lo dice il Presidente del Consiglio. Dato che non è un fatto personale, nessuno sta accusando il direttore o la funzione pubblica, lungi da noi, ci mancherebbe. Io sto accusando, tra virgolette, politicamente, lei, il Presidente del Consiglio, su quello, perché siete voi responsabili di quello che esce fuori, non è il direttore. Voi non potete scrivere una cosa per un'altra. Non si scrive che questa è la prima convocazione, non si scrive che il Consiglio non si è tenuto per assenza. Da un punto di vista, secondo me, poi me lo scrivete se io sbaglio, secondo me il consigliere Ferri aveva tutto il diritto di mettere la sua firma per dire non si è tenuto perché mancava il numero. Ma lo voglio vedere per iscritto quello che manca. Il direttore può parlare di quello che vuole, ma per me io lo voglio vedere per iscritto, perché i responsabili siete voi, non è il direttore. La politica la fate voi, la mancanza di rispetto nei nostri confronti, nei confronti dei cittadini, senza parlare delle spese che tutto questo comporta, perché sono spese tutte queste cose, ricordiamocelo, stiamo parlando di soldi pubblici, non stiamo scherzando. Abbiamo perso fino a l'una di notte la menata, il 30% di tempo del consiglio, se uno esce, se non esce, e poi ci troviamo a discutere di queste cose. Ma signori, noi su questo usciamo fuori di queste cose qui, non si convoca un consiglio e poi non si presentano, non esiste proprio, a Palazzo Marino non è mai accaduta una cosa del genere. Mai, mai. Il consigliere anziano è la persona tenuta che deve mettere la firma assieme al funzionario pubblico che il consiglio non si è tenuto. Ma questa non è la casa vostra. Qui esistono delle regole e sono delle regole scritte. Ok? Non si inventano così. Oggi le interpretiamo, telefonata a Palazzo Marino e mi hanno detto così. Ma dove sta scritto? Cioè il consiglio non si tiene perché lei manca, il presidente manca, la sua vice manca? C'è il consigliere anziano. Grazie.
Consigliere Bianchi.
Grazie e buonasera. Diciamo che io avrei diversi interventi, però adesso vedo, dopo questo mio intervento, se avrò il tempo disponibile. E la mia è una denuncia ben precisa. Alle ore 18 di oggi mi ha telefonato un cittadino. Questo cittadino mi ha detto testuali parole, ed è pronto a venirle a testimoniare, mi ha detto: Bianchi, io questa sera non vengo in consiglio in quanto mi è stato telefonato che questa sera non ci sarà consiglio. Chi ha telefonato lo sa benissimo, che ci sarà un consiglio il giorno 26. Io credo che un cittadino si telefoni a un cittadino dicendo che questa è semplicemente una cosa fuori da qualsiasi regola e da qualsiasi logica. Io in 5 legislature che ho fatto non ho mai sentito quello che è successo. Credo che sono stati ben chiari i consiglieri che mi hanno preceduto, però credo che questa, che un cittadino quasi sapeva cosa doveva succedere questa sera perché dal municipio qualcuno le ha telefonato, mi sembra che sia una cosa molto fuori posto, e chi ha telefonato sa benissimo che ha fatto questo telefonato. Questo cittadino mi ha detto che lui è disponibile a testimoniare questo. Credo che sia molto grave. Le altre cose le terrò per il consiglio del 26, visto che al cittadino è stato detto che ci sarà un consiglio del 26. Grazie.
Grazie. Consigliere Farina.
Sì, grazie Presidente. Allora, tre cose. La prima, per ricollegarmi a quanto già detto dai colleghi, quindi non mi dilungo oltre rispetto agli interventi più che esaustivi del collega Perri e del collega Uniti, chiedo però formalmente, anch'io come capogruppo del gruppo Lega, di avere una risposta e una relazione scritta, quindi che ci sia nero su bianco una traccia certa di quello che è stato detto verbalmente al consigliere Perri relativamente appunto a questa consultazione che c'è stata con l'amministrazione centrale, tale per cui viene riconosciuto che questa seduta è da considerarsi in prima e non in seconda convocazione. Chiudo l'argomento convocazione. E faccio invece poi un intervento relativamente a quanto ci siamo detti nella ultima riunione capigruppo, per ricordare e ribadire che prendiamo atto come gruppo Lega che c'è stata questa apertura e disponibilità relativamente al tema della gestione e il controllo dell'attività, non voglio definirla limitatamente come movida, ma con un ragionamento, uno spettro più ampio, per quanto riguarda la costituzione di una entità, l'abbiamo definita in via provvisoria commissione, potrebbe essere qualcos'altro, che si occupi specificamente del tema e delle problematiche del quartiere Navigli. Quindi lo consideriamo positivamente come fatto, come dicevo all'ultima riunione capigruppo, la cosa è stata affrontata per la prima volta, ci fa piacere, prendiamo atto che tutto nasce dalla mozione che il gruppo Lega ha presentato chiedendo l'istituzione della Commissione Monitoraggio Navigli, esperienza positiva fatta negli anni precedenti. Non sarà una semplice Commissione Monitoraggio, probabilmente sarà qualcos'altro, va bene comunque. L'importante è aver messo, diciamo così, come si suol dire, nel mirino la questione Navigli e quindi cercare di dare poi risposte serie e concrete ai cittadini di quel quartiere e non solo ai cittadini di quel quartiere. L'ultima parte dell'intervento invece è relativa a un'interrogazione che ho buttato giù velocemente adesso, quindi è scritta a mano. Comunque il tema è sempre via Inganni 67, dove chiedo chiarimenti relativamente alla presenza di comitati e associazioni che utilizzano la bacheca pubblica o condominiale, come la si voglia considerare, affiggendo volantini e informazioni, e quando qualcuno di non facente parte di questo comitato o associazioni chiede o prova ad affiggere comunicazioni, diciamo così, non allineate a quelle delle associazioni o comitati di qui sopra, c'è una reazione tale per cui a quanto pare l'uso della bacheca è cosa esclusiva di queste associazioni o comitati che vengono definite e riconosciute da MM e dall'amministrazione. A questo punto chiedo chiarimenti sul tema e attendo quindi poi risposta scritta. Grazie.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, Allora, non mi dilungherò sulla questione convocazione o non convocazione perché ne hanno già parlato i colleghi. Solo un aspetto però per me è oscuro, mentre per me è comprensibile che il Presidente possa aver avuto un problema e per questo può non essere stata presente, non è stata presente neanche il Vice, quello che invece mi lascia di stucco è il fatto che nessun altro dell'opposizione c'era. Allora, che senso ha convocare un Consiglio alle 9:30 di mattina? Perché io immagino che il Presidente convochi il Consiglio dopo aver avuto comunque la possibilità di sentire tutti gli esponenti della maggioranza. Allora, tutti i consiglieri, non erano presenti i consiglieri di maggioranza, non erano presenti neanche noi consiglieri di minoranza. Non ha senso se non dobbiamo pensarla come una strategia politica, forse non volevate neanche che ci fosse questo consiglio stasera, non sto parlando del Presidente in se stesso, ma della maggioranza nel suo complesso. E mi lascia ancora più di stucco vedere che all'ordine del giorno, che ho visionato solo adesso perché non ho ricevuto nulla, atti, avevo il telefono non raggiungibile, che non esiste neanche stasera la relazione annuale che il Presidente aveva promesso che avrebbe portato. Non aveva detto la data, ma visto il ritardo esagerato, noi ci aspettavamo che almeno ci fosse la possibilità di ascoltare il Presidente prima di agosto. Ho capito che il 26 ci sarà un altro consiglio, visto che così è stato detto al cittadino. Però vorremmo avere la possibilità di sentire il 26 luglio, scusate, ma noi saremo presenti sicuramente, non saremo in vacanza, ma non è così che è la procedura, non si può pensare di portare una relazione di un'importanza strategica, un'importanza, un rendiconto è sempre un qualcosa che soprattutto la minoranza ha voglia di ascoltare e noi oggi, che è il 20 luglio, non abbiamo ricevuto nulla e ancora oggi ci soffermiamo su questo errore che, pur grave che sia, ma da un punto di vista contenutistico a me spaventa molto, perché questo consiglio vuol dire che ha veramente un potere così limitato se non si accorge che è una cosa che è prevista dal regolamento e che non viene rispettata e tutti quanti facciamo finta di niente, o meglio, fate finta di niente. Io lo grido a gran voce, al di là della sua impossibilità personale, e per quanto mi riguarda è ovviamente scusatissima, il resto, l'iter procedurale però non è corretto, ma questo non dipende da lei. E penso di interpretare il volere anche dei miei colleghi di Forza Italia nell'unirci alla richiesta di Savina, quindi della Lega, di ricevere una relazione scritta e di sapere anche chi ha dato quel parere legale a Palazzo Marino. Vogliamo sapere il nome e il cognome del dipendente, o non era dipendente, che ha suggerito che questa era una prima convocazione. Vogliamo avere tutti i dati. Grazie.
Grazie a lei. Magari risponde l'assessore, poi il direttore a chiusura degli interventi. Prego.
Mi rimetto alla vostra volontà. No, io volevo solamente rispondere al cittadino che non c'è, ma in ogni caso che è sulla questione.
Però c'è la signora che l'aveva accompagnata, anche il signor rispondente, c'è la signora che l'aveva accompagnata.
Bene. Allora, ovviamente MM ci ha già dato le risposte e questa già, secondo me, è un'innovazione, perché molto spesso quando facciamo delle domande sulle case, le risposte non solo... Se tardano siamo già felici, in genere non arrivano proprio, mi sto riferendo ad Aler. Quindi il fatto che inaspettatamente, per quanto mi riguarda, MM nel giro di 4 giorni ha dato delle risposte, io lo trovo assolutamente positivo. Ho visto per il resto anche una trasmissione televisiva su Indiani 67, dove in qualche maniera si sono amplificate, insomma, delle situazioni che ovviamente a MM non risultano per nulla, tuttavia mi hanno in qualche maniera detto che vigileranno meglio e cercheranno di capire se effettivamente, anche perché l'hanno vista anche loro, se effettivamente quelle cose dette effettivamente accadono. Allora, attualmente le unità regolarmente occupate sono 181, le unità libere 16, le unità occupate abusivamente 13. Questa è la situazione attuale. Le altre situazioni legate al custode e legate anche ai comitati, posso dare una mia visione personale, ovviamente, dopodiché ognuno, io mi auguro che in quel condominio si possano creare dei comitati riconosciuti che possano in qualche maniera collaborare al buon funzionamento ovviamente dell'immobile. Io sono stato personalmente in 67, oltretutto, vabbè, conosco anche delle persone all'interno e ovviamente devo dire che tuttavia non sono proprio bruttissime rispetto all'abitudine e alla percezione che abbiamo delle case popolari. Se pensiamo a Manzano, Segneri, diciamo la zona dove abito io, ho abitato io, effettivamente queste sono sicuramente molto molto migliori. Tuttavia io penso che sia necessario, lo dico, non so se il consigliere Sarina, vado a memoria, se era o fosse Uniti, non ricordo bene, sulla questione dei comitati, mi auguro che appunto possano nascere dei comitati legalmente, diciamo, rappresentati in qualche maniera, che possono ravvivare e risolvere sicuramente dei problemi che si vengono a trovare in un condominio popolare. Quindi io mi auguro che poi adesso poi il signor Risplendente, che peraltro, voglio dire, chi per esso possa in qualche maniera anche attivarsi con questo gruppo di cittadini che poi ho visto anche in televisione, che bene, voglio dire, che si possano organizzare. Per quanto riguarda ovviamente l'inserimento in bacheca, non lo so, ci saranno dei regolamenti, ma non lo so, per cui ne stengo, diciamo, dal giudizio. Queste erano solamente delle informazioni che io avevo promesso di dare al cittadino su domande che effettivamente mi ha fatto, e io ho correttamente dato le risposte che MM mi ha girato in questi 4 giorni.
Grazie assessore. Dopo l'intervento del consigliere Prati, essendo trascorsa la mezz'ora canonica degli interventi, chiuderò gli interventi dei consiglieri per far. Ma il consigliere Piccolo compare sempre al volo. No, va bene, io faccio parlare fino a lei perché sono le 8.30, va bene, però poi non prenotatevi tutti, se no non riusciamo, usciamo dalla mezz'ora che ci siamo dati nel regolamento. Prego, consigliere Prati.
Grazie, buonasera. Vorrei dire velocemente solo una cosa riguardo al punto 4 all'ordine del giorno di questa seduta, che per me, ripeto, è in seconda convocazione, ripeto quello che dicevano i colleghi, siamo in seconda convocazione, ma non mi interessa stare su parlare di queste cose formali, anche se hanno la loro importanza. Volevo solo specificare meglio, aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha accennato anche la consigliera Buro, cioè sulla relazione del presidente di municipio 6 ai sensi dell'articolo 33 bis del regolamento dei municipi. E in effetti noto che al quarto punto risulta questa relazione, però correggetemi se sbaglio, non è fra i documenti che sono stati dati ai consiglieri, o forse non l'ho vista io, però mi sembra molto sbagliato, per non dire scorretto, che una relazione, un atto così importante venga esposto dal presidente di municipio senza che noi possiamo preventivamente prenderne visione. Quindi spero che, se per caso il presidente di municipio Minniti avesse avuto intenzione di leggere o di spiegare questa relazione, che aspetti almeno che noi ne prendiamo visione in anticipo, e quindi magari nel prossimo consiglio, che va bene se sarà il 26, anche se qualcuno l'ha saputo prima, va bene lo stesso. Grazie, buona serata.
Grazie consigliere Prati, in verità anticipo che quel punto verrà, poi interverrà il presidente, però insomma la documentazione per discutere effettivamente gli argomenti deve essere mandata prima. Consigliere Piccolo. Vabbè, questo però non è colpa mia, eh. No, questo...
Il trucco c'è ma non si vede. Allora, volevo presentare una mozione per quanto riguarda l'assegnazione delle case delle forze dell'ordine, dato che a settembre ci sono i nuovi regolamenti della regione, e volevo che si applicassero realmente l'assegnazione delle case delle forze dell'ordine del 10%, ma ridistribuite in tutti i complessi che ci sono a Milano, perché non è che poi prendono e li mettono per esempio tutti in Giambellino, a Inganni 67 non ci mettono a nessuno, cioè il concetto è stato chiaro. C'è il 10% di queste qua, unità abitative che ci devono dare le forze dell'ordine, di distribuirle nei complessi delle case popolari.
Grazie consigliere. Presidente, prego.
Sì, sul tema della relazione, in effetti giusto quanto dice il consigliere Prati, nel senso che non avendo per errore inviato 48 ore prima il documento, evidentemente non c'è la possibilità di discuterlo stasera e quindi toccherà farlo al prossimo consiglio, che quindi ovviamente prossimo consiglio che si dovrà tenere in accordo con la Presidente, ma la scadenza è quella di luglio per l'approvazione, quindi si dovrà tenere entro fine luglio. Mi scuso ancora per non aver mandato il documento.
Grazie Presidente, e se il direttore vuole a questo punto intervenire, prego.
Pronto? Allora, innanzitutto devo precisare una cosa, magari quando ero un po' più giovane avrei manifestato un moto di irritazione un po' più marcato alla saggia e veneranda età e dopo tante cicatrici comunali, capisco il contesto, quindi non mi irrito, però una cosa la devo precisare rispetto a quello che diceva il consigliere Guldoni. Io non servo nessun padrone pro tempore, no. Il mio dovere è supportare, dovere professionale, per cui mi pagano, se non mi pagassero non lo farei, ovviamente, padrone o non padrone, chiunque esso sia. Il mio dovere professionale, fra le tante funzioni, è quello di supportare la politica democratica nel contesto di democrazia rappresentativa, ovviamente, per tutto quello che la politica necessita, con la finalità di far funzionare la politica democratica, espressione del contesto di democrazia rappresentativa. Questo è una mansione di tipo fiduciario nei confronti della parte politica che è prevista dalla legge, dal decreto 29 del 1993. C'è un rapporto fiduciario tra la parte politica e il dirigente, che non è fedeltà di partito, è un rapporto fiduciario nel senso che il politico sa che si può fidare che il dirigente non rema contro, non sabota niente, non ruba niente creandogli problemi politici, quindi quando fa i bandi è corretto, non manovra, cose di questo genere. Quindi c'è un rapporto fiduciario di leale collaborazione previsto dalla legge, a cui io mi sono sempre attenuto, a prescindere da chi è o a quale partito appartiene il rappresentante politico. Ho sempre fatto così con gli assessori della Lega nel corso della Giunta Formentini, ho fatto così con gli assessori di Forza Italia. A dire la verità, ho avuto un sacco di problemi con certi assessori della Giunta Pisapia, cioè, mi viene quasi da ridere, no? Qualcuno lo conoscevo fin dei tempi, eppure ho avuto dei problemi, no? Quindi per dire, io ho una massima precisa, chi alla mia età ricorderà per esempio una frase di Enrico Berlinguer del 1976 al congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, dove disse, a titolo neanche su Corriere della Sera, noi usiamo lo stesso linguaggio a Mosca come a Washington, io uso lo stesso linguaggio a Mosca come a Washington, quello che dico qui lo dico al Presidente del Municipio, lo dico al Sindaco e il Presidente del Municipio può tranquillamente confermare che le cose che dico qui magari lì l'ho dette 2 ore prima, 3 ore prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima. Quindi le cose dette da consigliere Goldoni, data la veneranda età, non mi irritano, non la prendo come un'offesa, ma certamente non sono il massimo dell'accettabilità. Tanto per essere chiari e sgombrare il campo da tutto, io non ho votato per nessuno. Per nessuno, quindi non ho nessun condizionamento, nessun condizionamento politico, preferenza, niente, assolutamente niente. No, però quando il consigliere Coldone dice che serve il padrone del tempo, del momento, ovviamente la frase è allora vogliamo dire che è offensiva? Allora diciamolo, ma non stanno così le cose, chiunque può confermare può confermare che io mi attengo a una regola e quella mantengo. Basta. Con chiunque, quindi per me, Presidente, Minniti, o Silvio Berlusconi, o Enrico Berlinguer, o Palmiro Togliatti, o Beppe Sala, sono esattamente la stessa cosa. Io devo garantire la maggioranza e l'opposizione, i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di opposizione. Oh, questo è. Fatta questa precisazione, che era necessaria dopo quello che il consigliere Goldoni ha detto, veniamo ai fatti di stamattina. Oltretutto, rincaro un pochino la dose perché dice vogliamo sapere, non c'è problema, vi do anche il numero di telefono, anche quando magari si fanno interrogazioni, stuprata la trasparenza, applicate leggi ballerine e così via, cioè si trae delle conclusioni senza arrivare, senza avere la conoscenza e l'informazione preventiva dei fatti, anche questo secondo me è un comportamento che proprio il massimo dell'accettabilità non è. Io accetto giudizi e pregiudizi. Primo, se innanzitutto sono veri, sono verità. In secondo luogo, comunque, se chi esprime giudizi e pregiudizi comunque ha le informazioni dei fatti, se non li ha, mi sembra che anche giudizi e pregiudizi non vanno da nessuna parte. Allora, veniamo ai fatti di stamattina. Stamattina alle 9:30 la Presidenza era scoperta. Non poteva partire niente. Adesso il dottor Corvagli ha fatto l'appello, ma non ha nessun significato, niente. Se non c'è il Presidente, non è presidiata la Presidenza, appunto, non parte niente, non si può nemmeno fare l'appello. La seduta non è che nasce e abortisce, è morta, proprio. Allora, adesso arrivo. Sì, allora adesso arrivo anche a questo. A questo punto, nella logica che dicevo prima, e cioè c'è una seduta regolarmente convocata, quindi c'è un'attività istituzionale in corso, mio dovere è cercare di verificare le condizioni perché questa attività si esprima. Nella logica di prima, né più né meno, se il Consiglio non si faceva né stamattina né stasera, eccetera, per me era meglio, andavo a casa oppure andavo in pizzeria, quindi non è che mi arriva qualche vantaggio, non prendo neanche gli straordinari. Quindi. Allora, a questo punto, in questa logica, si è chiamata la consigliera Clema come vicepresidente e poi verificare se c'erano le condizioni per cui la seduta potesse aprirsi. Oh. Ovviamente, il punto qual è? Che era già passato un'ora, erano già le 10:30, come ha confermato anche il consigliere Ferri, quindi in effetti avevamo sforato parecchio, quindi anche un po' il principio del consigliere che dice, beh, se non vado alle 9:30, però vado alle 10, alle 9:45, ho una capacità di autoregolamentazione in questa logica, nel momento in cui io dico a questo punto la seduta la facciamo alle 10:30 o alle 11 con un ritardo macroscopico, viene a cadere anche il principio che il consigliere possa anche autoregolamentarsi perché non ha un orizzonte, per cui a quel punto non c'erano le condizioni per aprire la seduta. Ho chiamato Palazzo Marino, l'ufficio che segue le...
Sì, però, scusate,
Allora, lui risponderà.
Quando avrà risposto, ha detto comunque che vi darà le informazioni che avete richiesto, punto. Se non può intervenire durante
allora,
la...
Allora, a questo punto ho chiamato Palazzo Marino, ho parlato con la dottoressa Zarini, se volete vi do anche il numero di telefono, ho detto, sta succedendo questo, quindi il tempo è passato in maniera importante, c'era un consigliere presente, uno solo, che poi è andato via, ci sono le condizioni per poterlo fare con ritardo, piuttosto che la dottoressa Zarini ha detto no, le condizioni per farlo non ci sono, perché il consiglio è fissato a quell'ora, c'è il presidente e parte. E questo, allora, il problema del consigliere anziano, consigliere Ferri. Allora, c'era solo il consigliere Ferri. A questo punto, che sollevava, lo presiedo io, perché sono l'unico presente, quindi il consigliere anziano sono io solo per il fatto di essere presente. Però io avevo il dubbio, rispetto un po' alla logica prevista dal regolamento, dell'articolo 26 del regolamento dei municipi, se l'anzianità fosse a prescindere, quindi come si può dire, identificata dalla sola presenza, solo per il fatto che c'è presente un consigliere o due o tre consiglieri, piuttosto che dalla logica della gradualità della rappresentanza per cifre elettorali. Ovviamente, non essendoci niente di scritto a riguardo, decidere, allora, presiedi l'assemblea, si fa la prima convocazione, a questo punto salta perché non c'è il numero legale, stasera si va in seconda, il quorum è quello della seconda convocazione, se avessi accettato oppure deciso di sì, va bene, facciamo così, avrei condizionato una vicenda politica senza avere elementi di certezza. Come dicevo prima, non voglio assolutamente condizionare la vicenda politica. Allora, con la dottoressa Zarini ho chiarito alcune cose. Uno, non c'erano le condizioni per fare la seduta dopo che sarà sforato di un'ora rispetto all'ora di convocazione. Secondo, il consigliere anziano, la dottoressa Zarini, gli ha confermato che il consigliere anziano che è presente, cioè quindi il consigliere presente, se ce ne sono 3, 4, 5, si va a verificare la più alta cifra elettorale fra i 4, 5 presenti di maggioranza o di opposizione, e quello che ha la più alta cifra presente in quel momento è il consigliere anziano e può sostituire il presidente e la vicepresidente. Oh, questo è il problema. Quindi stamattina si poteva fare, come diceva il consigliere Terri, soltanto che io non sapevo, non ero sicuro che fosse la cosa giusta, e se era la cosa sbagliata avrebbe condizionato una dinamica istituzionale. Oh. Sì, oh. Allora, quindi con la dottoressa Zarini abbiamo definito queste cose, l'orario sforato, il consigliere che c'era, che poteva presiedere solo per il fatto che c'era solo lui, e quindi solo lui era consigliere anziano, la questione della prima e seconda convocazione. Allora, ho detto alla dottoressa Zarini, la prima convocazione è saltata, è morta, non è mai nata, non è mai neanche abortita. A questo punto il buon senso, visto che c'è una convocazione formalmente trasmessa, formalmente indetta, il buon senso induce a pensare che quella che stasera avrebbe dovuto essere la seconda, a questo punto assume lo status di prima convocazione. La dottoressa Zarini ha concordato con questa interpretazione, con questa soluzione. Per cui, parlato con Palazzo Marino, ho chiamato la Presidente, ho detto, con Palazzo Marino ho parlato, queste sono state definite così le cose, ha concordato con questo tipo di soluzione, e a quel punto ho mandato il messaggio dicendo che stasera assumeva lo status di prima convocazione. Vado su a prendervi il numero di telefono della dottoressa Zarini, però, ve lo do, adesso mi spiace se ho disturbato una collega per uno dei casini dei municipi, però se io dico una cosa, ma sono tanto scemo da dire pubblicamente una falla del tipo ho parlato con Palazzo Marino e vi ho detto queste cose quando non è vero? Sì,
Allora, però, scusi, consigliere Perri, eh? Allora, scusatemi, io devo un attimo riprendere le redini, ringrazio il direttore per il chiarimento. Il consigliere Perri sa che non è stato registrato intervenendo così, non so se verrà fuori qualcosa dalle registrazioni, però internos almeno ci siamo chiariti. Io avevo preannunciato che avrei chiuso gli interventi anche perché sia il consigliere Goldoni che il consigliere Bianchi hanno già parlato e abbiamo abbondantemente sforato. Ma rispetto, no, ma rispetto a quello che dice il direttore, ma è fatto per... allora, mi sembra che ci siamo chiariti in... Ascolti, consigliere Goldoni, il fatto personale si fa fra i membri politici, non si fa con il direttore. Siamo a posto così. Siamo a posto così. Allora, è trascorsa la mezz'ora abbondantemente. Non le do la parola. Non c'è problema, abbiamo concordato che non gli diamo la parola e andiamo avanti così. Allora, a questo punto, visto appunto proseguendo nell'ordine del giorno, chiedo se ci sono, procediamo direttamente con la nomina degli scrutinatori e in questo caso, Ruginenti ha voglia di fare la scrutatrice? Allora, Ruginenti, poi facciamo Cipriani e poi facciamo Perri. Vabbè, Perri oggi è già stato troppo protagonista, facciamo Prati. Allora, quindi Cipriani, Ruginenti e Prati. Allora, vi faccio un breve aggiornamento su alcune delle interrogazioni, perché abbiamo lo schema che è stato aggiornato. Allora, è stata data risposta nelle ultime settimane ad alcune delle interrogazioni che si erano accumulate. Vi dico solo quelle dell'ultimo mese, diciamo, a cui è stata data risposta. Quella sulle feste di quartiere presentata da Goldoni è stata data risposta il 21 giugno. Quella sulla quota assicurativa dei corsi CAM della consigliera Buro il 20 giugno. Quella dei tombini in via Barzilai, sempre della consigliera Buro, il 16 giugno, la sistemazione del tetto scuola Nemoni, sempre della consigliera Buro, 11 luglio, parchi e giardini del consigliere Bianchi, 10 luglio. Mi è stato segnalato che ci sono altre risposte arretrate che stanno arrivando, quindi quelle che non vi ho citato sono in fase di elaborazione. A questo punto, non essendoci verbali da approvare, iniziamo con gli argomenti all'ordine del giorno. Il primo argomento all'ordine del giorno riguarda una mozione che appunto è quella del mercato ambulanti in via Vespri Siciliani. Se c'è consigliere Bianchi.
Allora, io questa mozione l'ho già presentata, l'ho già letta, credo che l'avete tutti davanti, non vorrei stare a leggerla completamente, comunque si chiede una cosa molto semplice, in quanto questa deviazione dell'autobus 50, si chiede solo che il mercoledì la deviazione arrivi fino a via Zambellino. Per non entrare nel merito di una cinquantina di ambulanti che devono essere spostati, ambulanti che hanno famiglia, ambulanti che lì ci lavorano da un sacco di anni, e spostare queste 50 invece di farla girare in via Tito Vignoli farla girare in via Giambellino, io credo che sia una cosa che tutti i consiglieri possano votare. Vuol dire che per una giornata, che poi non è tutta intera, ma è fino alle 4 del pomeriggio, la 50 faccia un percorso leggermente più lungo, diciamo, per salvaguardare il posto di lavoro di questi 50 ambulanti, si possa votare tutti tranquillamente. Poi, in ultima analisi, io credo che anche il sopralluogo che è stato fatto non è stato eccezionale su un paio di curve, perciò già è difficoltosa quella deviazione lì. Non diamo addosso anche a questi 50 ambulanti, vediamo il mercoledì di votare la mozione per far girare la 50 in Giambellino invece che in via Vespri Siciliani. Io vi ringrazio se la votate favorevolmente.
Grazie consigliere Bianchi. Assessore Meazzi.
Grazie Presidente, rispondo subito al consigliere Bianchi in merito a questa mozione. Allora, sono state fatte ovviamente con le parti sociali alcune riunioni, prima ovviamente di poter in qualche maniera progettare questa modifica che necessita per la metropolitana e necessita per un periodo di tempo, quindi non 7 anni per capirci. Sono emerse ovviamente delle contrarietà da parte della polizia locale in primis, ma soprattutto anche in virtù del fatto che la Giambellino è l'unica arteria attualmente disponibile di accesso per Milano. Quindi appesantire il traffico, che non puoi appesantirlo per un giorno solo, ma devi farlo sempre, perché ovviamente devi spostare delle semafori, devi andare a fare delle modifiche alla circolazione, come ha spiegato Polizia Locale, per cui se fai la modifica la fai per tutto il periodo, ovviamente, del bypass, chiamiamolo così. Significava ovviamente avere un peso di traffico sulla Giambellino che già è over, perché ovviamente abbiamo tutti in entrata le autovetture e quindi ovviamente questo tipo di operazione è altamente sconsigliabile. Devo dire per completezza dell'informazione che ovviamente questi ambulanti non saranno evirati dal mercato. Il mercato subirà ovviamente una modifica delle bancarelle e sarà una modifica sostanzialmente a F, quindi si sposteranno su due arterie che andranno proprio sulla Giambellino, quindi parallele, e quindi voglio dire potranno continuare a esercitare per il periodo dei bypass la propria attività. Questa è una motivazione ovviamente che non può essere a livello contro gli esercenti. È del tutto evidente che quando fai delle scelte devi provare a capire se quella scelta che fai ha dei vantaggi o ha più svantaggi per tutti i cittadini. Si è considerato a ragione diciamo delle carte e delle interlocuzioni con polizia locale non solo, che non era possibile assolutamente appesantire ancora l'arteria Giambellino, perché ovviamente con l'arteria Lorenteggio a metà significava ovviamente avere un peso di autovetture insopportabili per quel pezzettino, tanto più che appunto doveva essere bypassata addirittura con un autobus che ingombrava la carreggiata che vi ricordo sulla Giambellino è a una corsia e quindi non c'era possibilità di tra virgolette sorpasso. Questa è stata la valutazione che, ripeto, è stata discussa però con le parti sociali più volte in assessorato, proprio perché era importante concertare con loro. Non solo, le parti sociali sono usciti nel sopralluogo insieme appunto ai tecnici del comune per verificare le condizioni. Capisco ovviamente, diciamo così, il disappunto di alcuni commercianti e anche delle parti sociali per la verità, però ovviamente chi governa fa delle scelte e le fa nel bene collettivo.
Grazie, consigliere Prati.
Buonasera. Io ho firmato questa mozione convintamente e altrettanto convintamente anticipo che la voterò favorevolmente. E mi spiace aver appreso con un po' di disappunto che quello che ha detto l'assessore Meazzi, in quanto conferma, mi sembra di capire proprio che veramente verrà spostato il mercato. Può anche essere, ho capito giusto? No. Allora, sì. Va bene. Va bene, assessore. La ringrazio. No, allora a riguardo vorrei proprio dire comunque questo, cioè se ci sono delle modifiche da fare, noi chiediamo che i cittadini, oltre agli ambulanti, vengano avvisati per tempo, che si facciano, adesso l'assessore ha parlato di parti sociali, non ho capito bene quali sarebbero, visto che questo argomento è stato già affrontato e il consigliere Bianchi ha saputo da voci vox populi che c'è qualche comunque difficoltà che riguarda il mercato. Sicuramente ci sono dei problemi logistici, ci sono delle cose da risolvere e va bene, però noi dobbiamo tutelare anche i cittadini che usufruiscono di quelle bancarelle che verranno spostate, quindi tutti devono essere informati con anticipo e anche gli ambulanti e ovviamente i cittadini devono sapere che magari c'è qualche cambiamento, per cui c'è sapere che devono andare in un altro punto a fare i loro acquisti e quant'altro. Quindi eventualmente noi ci sentiamo in dovere di fare un'interrogazione per avere i chiarimenti che gentilmente ha esplicitato l'assessore Meazzi, per averli nero su bianco con tanto di tempi tecnici e appunto spiegazioni fatte a chi? Alle parti sociali, ma esattamente chi, quando. E a riguardo cito soltanto, mi viene in mente il mercato di via Strozzi, che è da anni che ogni tanto si sente questa voce, speriamo che poi non sia vera, che viene spostato, non si sa perché, per come, per quando. E non trovo giusto che o ci sia qualcuno che mette in giro voci non precise, quindi crea allarmismo e preoccupazione anche negli ambulanti che hanno già le loro difficoltà in questo periodo, quindi spero intanto che si spieghino bene le cose sempre quando ci sono questo tipo di cambiamenti, anche se minimi e anche se giustificati. Quindi questo chiedo, quindi la mozione io ritengo giusto votarla e poi cercheremo di avere chiarimenti molto più precisi sui tempi e quant'altro con un'interrogazione. Grazie.
Grazie consigliere Prati. Consigliere Bianchi, lei è già intervenuto, vuole rispondere all'assessore? Prego.
Dietro l'intervento dell'assessore Meazzi, io so che questa cosa è già stata trattata in commissione commercio in Comune Centrale e lo spostamento sulle vie, come dice l'assessore, sarebbe sulla via Tito Vignoli e sulla via Bruzzesi. Io mi chiedo se ci rendiamo conto che questa cosa AL che cosa comporterà per i cittadini, perché sono due vie a senso unico che tanto per chi arriva dalla Lorenteggio e non, normalmente si mette in via Tito Vignoli non potrà andare a sinistra in Vettori Siciliani, non potrà andare diritto in Tito Vignoli, è uguale entrando da via Giambellino, non potrà prendere quel giorno lì la via Bruzzesi. Io non vorrei che queste modifiche portino a un peggioramento totale per la vivibilità di quel quadrilatero lì, perché poi questi cittadini arriveranno da voi qui in consiglio un po' incazzati e bisogna, proprio come ha spiegato l'assessore, capire questa U che viene fatta, perché così è uscito dalla polizia locale che è stata risposta in Comune Centrale. Grazie.
Grazie. La lettera giusta dell'alfabeto è la lettera F, mi dicono dalla regia, giusto? Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Dunque, io mi limito a quello che vedo scritto, ovvero sia nel dispositivo della delibera si chiede di garantire la permanenza e l'operatività del mercato ambulanti di via Vestri Siciliani. Quindi alla fine, se la mozione verrà approvata, questo noi andremo a votare e approvare. e questa cosa messa in questo, in questa riga, tra l'altro anche abbastanza settica se vogliamo, che non dice nulla di più, a me sta bene, nel senso che l'asserire una cosa e confermare e ribadire una necessità e una prerogativa oltre che opportunità, che qualcuno prima dei colleghi ricordava appunto anche un po' quali sono alla fine le funzioni di questo, come in fondo di tutti o quasi i mercati che settimanalmente, quotidianamente vengono aperti e operano sul territorio della città, ovvero sia quello di fornire, oltre ovviamente a un sostentamento economico per chi ci lavora, anche un servizio per i cittadini, che altrimenti spesso e volentieri si ritrovano in quartieri, in zone, in vie e in piazze dove ormai il commercio di vicinato sta praticamente quasi sparendo. Quindi detto questo, questa frase risponde esattamente a questa logica e non credo che non si possa che non essere d'accordo, che condividere questo tipo di preoccupazione, a meno che uno non voglia dire no, i mercati non servono o addirittura sono un danno per la città, per i cittadini e per chi invece troverà molto più bello, divertente, appagante e andare a fare spese non più sotto casa a una bancarella tra le grida e i profumi, gli odori dei mercati, ma in un centro commerciale. Il problema quindi è e rimane quello di garantire l'operatività, l'efficienza e l'efficacia del mercato. Se le soluzioni che verranno trovate, mi pare di capire che quella proposta dal collega Bianchi non sia, sembrerebbe percorribile o quantomeno insomma diventa di ardua realizzazione, se ce ne saranno altre, l'approvare però stasera questa mozione mette, diciamo così, in condizione il municipio da stasera in poi di poter dire noi abbiamo chiesto una cosa ben chiara, semplice nel suo concetto, molto tranquilla se vogliamo, però molto chiara, che l'amministrazione nell'operare deve garantire quella cosa lì, se non lo fa contraddice la volontà del municipio. Io ci leggo solo questa cosa. Se avessimo scritto chiede che venga spostato in via, allora magari si poteva ragionare diversamente. Per quel che mi riguarda, quindi, messa così è assolutamente condivisibile. Grazie.
Grazie, consigliere Sarina. Consigliere Goldoni.
Premesso che nel parlare, quando si virgoletta un termine, è chiaro che in senso lato, aggiungendo poi al termine utilizzato una miriade di esempi, l'interpretazione data dal direttore non la reputo molto corretta.
Strano, perché io vedo che in questa mozione non si parla né di virgolette né del direttore, quindi
ma
mi piace.
Nella premessa.
Allora. Sì. Sì, ma allora bisogna parlare sul punto all'ordine del giorno.
Tutte le premesse che voglio, posso fare la premessa che voglio, ho due minuti, posso dire quello che voglio.
Io posso
o devo dire quello che vuole lei.
No. Allora lei deve rimanere, sull'argomento all'ordine del giorno.
E l'argomento lo esplico come voglio.
Quindi stavo dicendo, il virgolottato ha un suo significato, punto. Ricordando comunque che il regolamento che tutti noi seguiamo, con cui viene fatto tutto ciò che oggi facciamo, sì, anche questo rientra in quel regolamento che è stato approvato, la cui procedura è stata interrotta perché ci è stato raccontato che la procedura era un'altra. Però poi si è saputo che le due procedure andavano bene, quindi comunque chiunque voglia mettersi a parafulmine di chi vuole lo faccia. Rientrando nel nostro ragionamento, ricordiamo che via Lorenteggio, che verrà interrotta, ha sì via Vespri Sicillani da un lato, ma anche altre vie nell'altro lato. Quindi un percorso magari più tortuoso che non va a influire sulla Giambellino, sulla Vespri Siciliani è possibile e fattibile, però è chiaro che questa maggioranza, visti che i ragionamenti, l'importante è che proviate, li fate tra di voi, ragionate tra di voi, le soluzioni che trovate voi sono quelle idilliache e migliori, ben vengano e ben, insomma, fatevele con le vostre responsabilità dei disagi e dei danni che poi andate a creare per la cittadinanza.
Consigliere Delfini.
Trovo giusto specificare, erano state considerate dall'assessorato Granelli che ci aveva presentato il lavoro tutte le possibilità per evitare, per non fare questa modifica. La viabilità alternativa tortuosa che è stata detta non era fattibile proprio per motivi tecnici, quindi era proprio impossibile. L'unica alternativa era deviare la 50 in direzione periferia, quindi l'altro senso di marcia, facendole fare via Soderini. Questo voleva dire perdere tutto il tratto di via Lorenteggio tra via Tossoi e piazza Frattini, quindi creando ben più grossi disagi soprattutto ai residenti. Proprio per questo motivo si è optato per questa soluzione, proprio perché era quella meno impattante e che creava meno disagi sia ai cittadini ma anche ai commercianti. Grazie.
Grazie al consigliere Delfini per le delucidazioni. Allora, se non ci sono altri interventi, io metterei al voto la delibera. La votazione è aperta. Sto per chiudere. Favorevoli 10, contrari 14, la mozione è respinta. Passiamo quindi alla seconda mozione all'ordine del giorno, riguardante la presenza di bivacchi di nomadi in zona 6. Ci sono interventi? Consigliere Farina.
Sì, grazie. Molto sinteticamente, perché la mozione in sé già conteneva gli elementi per cui noi abbiamo, per capire insomma sostanzialmente il motivo, il perché è stata presentata. Mi pare di ricordare che anche l'assessore della partita Ariazzi abbia forse anche in più di un'occasione confermato e ribadito che il problema c'è, è reale, è presente, in particolar modo proprio nella nostra zona, probabilmente anche per una, come dire, tra virgolette, conformazione territoriale, passatemi il termine, tale per cui con la presenza di molte aree verdi, di molte zone con vie che si prestano al cosiddetto bivacco, comunque la sorta, la permanenza di questo genere, è comunque una zona, ahimè, parecchio martoriata da questo tipo di problema. Noi quello che appunto molto brevemente andiamo a chiedere, o comunque proponiamo di votare con questa mozione, è che vengano realizzate delle cose come per esempio la mappatura delle aree sensibili e che vengono maggiormente utilizzate da chi appunto fa insediamenti di questo tipo, che vengano aumentati i pattugliamenti della polizia locale nelle zone appunto interessate dal fenomeno, fornendo tempestivo intervento allorquando i cittadini dovessero segnalare l'arrivo di uno o più furgoni o camper. E questo credo che sia uno dei punti diciamo più delicati della questione, ovvero sia la possibilità e la capacità da parte dell'amministrazione, mi rendo conto che sia questione anche di sensibilità su certi temi, però fino a prova contraria un'amministrazione comunale, così come di qualunque altro livello, dovrebbe quantomeno essere attenta alla capacità di risposta in tempi ragionevoli e utili alle sollecitazioni dei cittadini. Quindi è di ovvia evidenza che se la risposta ad un potenziale o inizio insediamento è lenta, diciamo così, il fenomeno tende poi a incancrenirsi, anzi ad incrementare, mentre invece se la risposta è rapida ed efficace, evidentemente non si dà la possibilità a chi vuole sostare, se non secondo le regole appunto sul territorio, di poter proseguire più di tanto in questo, in questa attività non autorizzata. L'ultimo punto è relativo all'installazione della necessaria segnaletica per comunicare il divieto di campeggio o camperaggio, come si suol dire, non consentito al di fuori di spazi adeguatamente attrezzati. Questo ricordo che lo stesso assessore Meazzi lo ricordava come una delle cose che credo in una delibera di giunta, cioè qui un altro assessore probabilmente può confermare, è stato già previsto, per cui diciamo questa mozione a questo punto diventa un rafforzativo e nella sua, chiamiamola, semplicità, in quello che viene richiesto, diventa una sorta di presa d'atto da parte del Consiglio che il problema comunque c'è, è presente e che quindi è il caso di dare risposte certe ai cittadini. Grazie.
Consigliere Perri, prego.
Sì. Mi sembra che la mozione rappresenti in maniera, direi, corretta la situazione che quotidianamente, soprattutto nella parte di zona 6, che vivo e che frequento, la situazione che quotidianamente i cittadini sono, uso il termine, costretti a vivere, per non dire subire. L'ho già ribadito in altre occasioni, mio non è un problema, io non discuto un certo tipo di scelte, dico solo che quel tipo di modalità di vita è proprio un controsenso rispetto anche semplicemente al fatto che ci sono dei bambini nella parte di cosiddetto accampamento, non saprei come chiamarlo diversamente, all'inizio sulla strada che porta alla tangenziale, all'autostrada A4, lei ci passi quando vuole, vedrà che insieme a genitori, grandi adulti che tutto sommato possono essere abbastanza liberi di fare quello che vogliono, sempre in un ambito di rapporto con la libertà altrui, e il fatto che lì, magari anche divertendosi per carità, però girino bambini con situazioni igieniche evidentemente non tra le migliori, e sul fatto che ci sia, condizioni di vita opportune per quell'età, mi lascia essere quantomeno perplesso. Secondo me a questo punto potrebbe essere interessante da assumere come un'indicazione per tutto il Consiglio, per cui anche rispetto, anche qua in massima trasparenza, a quello che ci diciamo spesso, anche alla capigruppo, questa è un'occasione per fare qualcosa insieme. Salterei, come si suole dire, tutti gli stazionati ideologici e cercherei invece di capire se non possiamo, a partire da questo spunto, trovare il modo per fare un'azione che non è il tema non è un'azione repressiva, io penso che sia questo il punto. L'azione repressiva la fai quando c'è in atto un reato, c'è in atto un'attività illecita, allora lì per carità, qui si tratta proprio di capire perché queste persone devono, finché non delinquono per carità del cielo, ma perché queste persone devono vivere in quelle condizioni, credo non sia opportuno, non sia proprio giusto. Al netto del fatto che poi banalmente sulla strada per andare in tangenziale è comunque pericoloso, perché ciò che li separa dalla strada è un guardrail, però quello che succede, cioè, è veramente una cosa senza senso. Chiudo dicendo che oggi è giovedì, ieri, ma anche oggi c'è stata la consueta ronda, io credo che arrivino da lì, di marito e moglie, lui e lei, in bicicletta, alle varie tappe, sono il mercoledì, ai sacchetti della spazzatura, al giovedì i mitici frattonetti gialli dove si infilano e cercano di portare a casa quello che possono. Ribadisco, io posso anche capirli umanamente, non ho una lira, non ho un lavoro, lascio perdere i giudizi, cerco di fare, però insisto, ma ne vale veramente la pena, cioè noi non possiamo fare alcunché, siccome non so cosa possiamo fare da un punto di vista concreto, sicuramente possiamo fare un po' di azione politica, un po' di push, come dicono che parlano bene, rispetto ai nostri cugini maggiori del centro, magari questo potrebbe essere un'occasione per fare qualcosa insieme. Grazie.
Grazie consigliere Perri. Consigliere Dall'Occo.
Sì, grazie. A noi questa richiesta sembra assolutamente di buon senso, per cui voteremo a favore.
Grazie. Consigliera Clema.
Io volevo fare un paio di precisazioni. Più o meno a maggio, se non ricordo male, noi abbiamo deliberato sia i limitatori di altezza per evitare i blocchi dell'entrata di camper, queste cose, e la segnaletica, che quindi sono in arrivo. I pattugliamenti rispetto al sono già entrati in azione e ci sono sia di giorno che di sera, per cui mentre inizialmente sembrava dovessero essere solo di giorno, sono già partiti anche di sera. Certo, sono già in funzione, quindi mi sembra un po' come emozione un pochino superata, poi tutto si può migliorare, però.
Grazie consigliera Clema, a questo punto metterei ai voti la mozione, la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 9, contrari 14, astenuti 0, la mozione è respinta. A questo punto passiamo alla proposta di deliberazione riguardante il piano triennale delle opere pubbliche, di cui magari ci vorrà dire qualcosa Fabrizio Delfini. Prego.
Presente, sarò molto veloce. Ho portato in commissione la prima commissione due settimane fa, non è stato inventato nulla, nel senso che abbiamo preso in mano la delibera del PTO dell'anno precedente, facendo ovviamente un controllo di quello che è stato inserito, quindi quali sono le spese previste, e l'unica cosa è stata riorganizzata questa delibera, è stato riorganizzato l'elenco, perché abbiamo avuto dalla prima delibera a questa qua abbiamo avuto degli incontri con l'assessorato, quindi abbiamo deciso di affinare meglio l'elenco proprio per avvicinarci al metodo di lavoro dell'assessorato comunale. Quindi sono stati fatti quattro gruppi, il primo che sono interventi prioritari di municipio, dove viene indicata l'annualità 2018-19-20. Abbiamo deciso di inserire questo gruppo, che sono gli interventi prioritari di municipio di interesse sovramunicipale, questo perché ci sono opere, appunto la Merula Chiodi e il prolungamento della linea tranviaria, che sì, interessano il nostro municipio, però hanno un valore comunale, quindi è giusto farlo notare. E poi gli altri punti, che anche questi erano presenti nella precedente delibera, sono stati raggruppati in interventi di priorità alta e priorità media, proprio per evitare anche di perdere dei punti che erano stati affrontati anche l'anno scorso, e mantenere questo elenco, anche perché, come ho specificato in commissione, noi qua diamo delle indicazioni, dei suggerimenti all'assessorato, poi sarà comunque l'assessorato a livello comunale a definire quali saranno le opere, sia in base a tutte le altre segnalazioni che arrivano da cittadini, da altri consiglieri comunali, eccetera, sia anche ovviamente per il bilancio, perché il piano triennale delle opere sarà vincolato al bilancio, in base a come chiuderà si definiranno più o meno interventi. Grazie.
Grazie mille. Consigliere Goldoni.
Allora, premesso, la vostra modalità con cui ci presentate il piano triennale delle opere, però così è e così ce lo dobbiamo prendere. Il piano triennale delle opere sono opere stabilite, dove sostanzialmente esistono già i progetti, se si trovano all'interno del piano triennale delle opere. Di conseguenza voglio immaginare che ogni voce che qua è citata è correlata del relativo progetto, che non deve essere esecutivo ma almeno preliminare, col quale è stato fatto una valutazione di costi. altrimenti questa cosa che voi chiamate piano triennale delle opere è un'altra roba, però ognuno si intenda. E quindi entriamo nello specifico. Anno 2020, Parco 3, Teramo, abbattimento e ricostruzione edificio oggi usato come centro frisbee. Io non so dell'esistenza di un progetto neppure preliminare, e Ariazzi oggi non c'è, ma la cosa la stiamo più o meno seguendo, questa cosa non esiste, quindi non è chiaro come possa esserci questa voce all'interno del piano triennale delle opere quando non esiste un progetto neppure preliminare, se non fatto da chiunque, che però non sono gli uffici del comune. Altrimenti poi, se esiste il progetto, Ariazzi poi mi spiegherà di cosa stiamo ragionando, se già esiste. L'altra questione è la piscina nel quartiere Sant'Ambrogio 2. Ora, io capisco che l'erba del vicino è sempre più verde, ma fare una piscina a casa di un altro... Sant'Ambrogio 1 è di proprietà del comune, Sant'Ambrogio 2 è di proprietà dell'Aler, quindi a parte le scuole che sono, immagino, già state cedute, ma il restante, siamo sicuri che è proprietà del comune? Perché altrimenti noi andiamo a chiedere a fare una piscina individuando chiaramente dove la vogliamo, perché non è che stiamo dicendo la vogliamo, diciamo, nel quartiere Sant'Ambrogio, e allora lì la zona è un attimino più ampia, magari sarebbe anche meglio. La vogliamo proprio lì, in mezzo alle case, in mezzo a un quartiere, su una proprietà che in teoria forse è ancora dell'Aler, però, vabbè. Quindi, sta cosa è abbastanza bizzarra, magari se invece di scrivere Sant'Ambrogio 2 scrivete Sant'Ambrogio, poi... magari risulta un attimino più gestibile la questione. Per il resto, vabbè, insomma, non mi dilungo, perché purtroppo questo piano triennale il comune lo fa in una maniera. Noi in teoria ci dovremmo integrare con il piano triennale del comune, quindi andare a parlare delle nostre voci, però qua sembra che tutte le volte ci siano i desiderata. Le priorità, vabbè, se non altro stavolta le avete raggruppate in tre gruppi, quindi saranno 1, 2, 3, però troppa fatica mettere 1, 2, 3 come comune. Quindi la domanda è sostanzialmente sul punto 1 dell'anno 2020, quindi il Parco 3 Teramo, se esiste o non esiste un progetto, perché se non esiste, come l'assessore Ariazzi ritiene e come purtroppo sembra, non capisco come possa rientrare, e la questione di Sant'Ambrogio 2, almeno mettete il quartiere Sant'Ambrogio che è più ampio.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Perri.
Sì, allora, velocissimo, nessuno di noi credo sia contrario a che la nostra zona subisca in senso positivo dei cambiamenti e in prospettiva anche dei miglioramenti. Stamattina passando in scooter davanti in piazza Om, notavo con estremo piacere il fatto che il chioschetto che vende, quella sera vende le ingurie, credo di sua spontanea iniziativa ha costruito dei simpaticissimi, come dire, un deoro un po' più dignitoso, quindi è anche, come dire, ci sta all'interno di quella zona, ma soprattutto c'erano dei lavoranti del comune, insomma comunque della ditta autorizzata, che stavano ripiantumando i giardini dei due. Io continuo a trovare orripilanti quella sorta di cannoni, questo invito alla droga libera che c'è in quella piazza, ma al netto, diciamo, di questo fatto e della libertà di ciascuno di farlo, a partire dal consigliere Mearti, devo dire che le piante e i fiori che venivano piantate questa mattina erano veramente di grande gusto, ma proprio anche di grande bellezza. Io spero, come sempre, nell'educazione dei miei concittadini, che siamo tutti in grado di mantenere quello che di bello oggi stanno facendo. Mi chiedo però, questo intervento assolutamente
semplice, pulito, no, dignitoso, che rende bello quel passaggio, che è una zona fortemente di passaggio in realtà, però perché non rendere bello anche quello, come si coglie con alcune delle iniziative che ancora una volta abbiamo inserito qui dentro. L'ultima commissione con il Presidente del PIN abbiamo avuto modo di disquisire sulle sue conoscenze, sulle mie conoscenze in campo tecnico e del futuro rispetto alla linea del 14, e io ancora oggi non fatico a capire perché dobbiamo provare qualcosa che non sappiamo che tipo di impatto avrà come tempi di lavoro e come fatica in una zona che già è affaticata causa positiva i lavori della metropolitana, noi andiamo ad assommarci un ulteriore lavoro su un certo tipo di spazio. Per carità, mi è stato risposto, ma non sappiamo nemmeno quando sarà, e ho capito, se non sappiamo quando sarà, abbiamo detto così, lo dico in un provvedimento fatto da noi in tempi quando ancora governavamo, avevamo il potere, a un certo punto abbiamo deciso di chiudere di Ovada, l'ho ridetto anche in commissione, ma nessuno di noi aveva fatto determinate riflessioni sul fatto che chiudendo via Ovada dall'uscita dell'autostrada avremmo creato un certo tipo di disagio. Per quelle persone che abitano in via Ovada è fantastico, per gli altri un po' decisamente meno, ma quelle sono le cose che uno fa pensando di, ma poi bisogna andare al concorso, oppure è il tema della piscina. Se io non discuto la proprietà, non mi interessa se è mio, suo o nostro, va bene, è una cosa comune, va bene, teorie nuove. Però dico, ma abbiamo bisogno di fare una piscina? Sarà anche un provvedimento di priorità media, ma c'è davvero bisogno di fare una piscina? Cioè il tema è, noi approviamo questo, che è una, come dire, uno sguardo a volo d'uccello, si direbbe, sul futuro della nostra zona, e diciamo ai nostri concittadini, volevamo dirvi che voi non lo sapevate, ma avevate bisogno di una piscina. In zona 6, di una piscina, lì, io veramente all'invisto. Ciò detto, per carità, nessuno dice che non ci sono cose interessanti da fare, ripeto, in un'ottica di un abbellimento della nostra zona, della nostra, questa parte ci mancherebbe, sicuro che io sono contrario. Non vedo ancora le mie castellane in piastrina bianca, ma quelle, per carità, ho capito, non me ne metterete mai, finché non si scapperà il morto, poi discuteremo, per me niente di senso. Però, tanto è vero, sentiamoci davvero, se dobbiamo veramente approvare qualcosa che... la piscina è a quartiere Santa Croce 2. Vabbè.
Grazie, consigliere Perri. Consigliere Uniti, prego.
Grazie. Mi prenderò la soddisfazione di rispondere io a un consigliere, in virtù nel senso che io so perché viene fatta, cioè viene proposta, perché l'ho chiesto al Presidente, e lo so che lei lo sta anticipando al Presidente, e mi è stato detto, ma noi l'abbiamo promesso in campagna elettorale ai nostri elettori. Caspita, caspita, me la so... Presidente, no, era Iati e c'era il Presidente del Consiglio che può testimoniare che è diventata rossa quando l'ha detto, ma vabbè, ci sta, voglio dire, ma è il gioco della politica, ma io proprio perché è il gioco della politica, io le desiderate, le due dei sogni, non lo voto, non partecipo a questo gioco, nel senso che io pensavo negli anni passati qui Bianchi, che è stato con me collega negli anni precedenti, quando ero in maggioranza, di essere abbastanza sfrontato nel scrivere delibere pro domo nostra politica, ma mai ci siamo immaginati di fare una delibera sulle opere pubbliche facendo delle desiderate impossibili da realizzare, perché io voglio mettere qui la piscina, ma oddio, io se me la giocavo meglio, perché no un anfiteatro da qualche altra parte, perché no un gioco di fontana in via Lope de Vega. Ma perché no? Uno stadio di calcio in Cascina Bianca. Ma io voglio dire, signori, io adesso, per carità, non me ne intendo di, e non è il mio compito quello di fare delivere, ma ovviamente, ripeto, gli amministrativi seguono le indicazioni della parte politica, quindi se il Presidente dice io voglio il Colosseo in via Lope de Vega, voi mi mettete il Colosseo nella delibera, poi sarà legittima dopo il Comune fra quello che vuole, ma qui facciamo un libro dei sogni dove scriviamo alcune cose che probabilmente verranno fatte, poi pro domo no, pro domo vostra, perché poi andate a girare per i quartieri, metto la piscina, metto la pista ciclabile, metto qui, così bello, nelle cassette c'è questa bella delibera. Beh, va, io a questo non partecipo, grazie.
Grazie, consigliere Uniti. Consigliera Russo.
Allora, come promesso nell'ultima commissione, io parlo ancora di Via Gola perché non ce la faccio.
Allora, intanto volevo capire se c'è un progetto su questa via Vola, se è già pronto un progetto, e mi piacerebbe anche sapere qual è la spesa per andare a rifare via Vola, anche per capire come volete rifarla, perché è così importante, sempre al primo posto assoluto nelle priorità. Ripeto, io ho ascoltato le volte precedenti la vostra idea del rifacimento dell'arredo urbano di via Vola per riqualificarla, come se questa riqualificazione estetica portasse a una sistemazione reale dell'area. E quindi mi preme ricordarvi di nuovo aree come Piazza Tirana, che è stata riqualificata esteticamente, ma i problemi sono rimasti. Quindi mi chiedo qual è come mai siete così convinti che il rifacimento dell'arredo urbano di via Vola possa portare a una sistemazione dell'area. Il degrado lì, vorrei ricordarlo di nuovo, è presente anche in piazza 24 Maggio, quindi non è che la gente deve arrivare fino a via Vola per vederlo, perché ricordiamoci che ci sono decine di persone che dormono sotto i portici, purtroppo, quindi non c'è solo un problema di spaccio, ma la zona della Darsena è interessata da anche altri problemi. Quindi naturalmente noi non voteremo sicuramente a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Russo. Consigliere Dall'Occo.
Sì, grazie. Io volevo spendere due parole giusto riguardo agli interventi prioritari di municipio di interesse sovramunicipale, e nello specifico ciò che riguarda il completamento dell'itinerario Bucinasco-Corsico-Faenza, che di per sé rappresenta innanzitutto un consumo di suolo nel bel mezzo del Parco Sud agricolo, e quindi questo non riteniamo sia assolutamente un'azione positiva. Inoltre in quell'area o comunque in prossimità ci risulta da informazioni che arrivano dai giornali che è probabile sorga un ospedale. Ecco, ci piacerebbe magari vedere come la viabilità che è qui espressa possa eventualmente integrarsi con le necessità che poi ci saranno in un prossimo futuro, proprio se ci sarà questa presenza di questo ospedale. Quindi dal nostro punto di vista ci sono molti aspetti poco chiari, su alcune questioni siamo totalmente contrari, come per esempio il consumo di suolo, e poi devo dire che stasera ho appreso delle informazioni preziose riguardo anche ad altri punti che sono stati menzionati prima dal consigliere Uniti e da altri consiglieri, per cui ribadisco il fatto che noi voteremo contro questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliere Bianchi.
Grazie. Io torno sul punto dell'edificio usato come centro frisbee. Allora, io a suo tempo ho fatto delle interrogazioni su tre siti, dove su due mi sono state date delle informazioni verbali, mentre sul frisbee mi è stato detto che non era un sito in carico al municipio 6. Adesso io me lo trovo qui e mi chiedo con quale ragionamento entra in una delibera di questo tipo, perché per me quel sito lì del frisbee, siccome senz'altro non è a norma, senz'altro fanno degli incontri con delle persone non essendo a norma, bisognerebbe fare un'ordinanza di abbattimento immediato, perché quando una cosa non è a norma, se domani succede qualche cosa, non si sa nemmeno chi sarà il responsabile, perché se non è in carico al municipio, dove si va a cercare il responsabile? Perciò bisogna avere il coraggio di fare un'ordinanza, perché ormai ne succedono tanti di danni alle persone, e in quest'ultimo periodo è un po' in tutta Italia, sono successi anche nel mondo, perciò non andiamo a cercare le leone. Quel sito lì bisogna cominciare ad abbatterlo con una buona ordinanza, perché non è a norma. Gli altri due farò ancora delle interrogazioni perché vorrò delle risposte scritte. Grazie.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, dunque anch'io come la consigliera Russo ho espresso le mie perplessità in commissione riguardo la priorità relativa a Via Gola. Non credo che debba essere, che possa considerarsi una priorità, o almeno non è la nostra priorità, è la vostra sicuramente. Quello che però mi lascia comunque delle perplessità è quello previsto nel 2020 e leggo: rifacimento e copertura dello stabile di via Nemoni 6. Se ho capito bene, è lo stabile della, dei partigiani, come si chiama, della Resistenza. Siccome ne abbiamo parlato in commissione, però posso sbagliare, sicuramente sbaglierò, anzi voglio sbagliare. La manutenzione straordinaria non è a carico del concessionario? Invece sì. Guardate bene le concessioni. Sì, lo stabile di Via Nemoni è una di quelle concessioni un po' anomale che prevede non solo la manutenzione ordinaria, ma anche la manutenzione straordinaria. A memoria ricordo di aver letto e di averlo detto in commissione come cosa molto che balza subito all'occhio. In genere il concessionario ha il dovere di provvedere alla manutenzione ordinaria, ma non quella straordinaria. Allora mi domando, cosa facciamo? Diamo in concessione secondo determinati criteri e poi dopo in corso d'opera le modifichiamo, oppure mi sbaglio e solo per quanto riguarda il rifacimento del tetto era lasciato in carico al comune? Mi sbaglio, chiedo naturalmente di poter controllare e siccome questa va deliberata credo che sia necessario controllare l'atto di concessione.
Sì, allora su questo aspetto tecnico voleva rispondere appunto il direttore, a cui cedo la parola.
Questione dello stabile di Via Nemoni, che ha avuto anche una storia anche di contenzioso. Abbiamo poi fatto la concessione di durata decennale, applicando con 2 anni di ritardo la sentenza del giudice che ha dato ragione all'Istituto per la Resistenza sulla titolarità del rapporto concessorio. Comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria certamente è a carico dell'Istituto. Abbiamo escluso il tetto, per quello rientra qui, proprio perché ovviamente era una prospettiva assolutamente troppo onerosa comunque e poi anche problematica sul piano proprio tecnico. Nonostante questo, devo dire che l'Istituto ha tentato, ovviamente non avendo troppe speranze come tutti, che poi il Comune ce la faccia davvero a intervenire, ha tentato anche altre vie che stavamo valutando, per esempio l'accordo anche con San Carlo per la parte che è a fianco, quindi riuscire ad arrivare a un accordo per cui ottenere dei finanziamenti e magari provvedere, nonostante la competenza del tetto fosse comunque a carico del Comune, provvedere ovviamente con la supervisione del Comune. Poi la cosa non è andata in porto e quindi rimane la competenza del Comune per intervenire. Comunque l'Istituto ha la competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e ha fatto, anche con i danni, i raid vandalici che ha subito, il tetto l'avevamo escluso ab origine proprio della concessione. Ecco perché rientra fra le richieste all'amministrazione.
No, scusi, però cioè, l'intervento si è concluso. Grazie anche al direttore per la delucidazione, Fabrizio Delfini.
Velocissimo, 2 precisazioni anche perché sono diversi temi sono già stati affrontati in commissione l'altro ieri.
No, allora, vabbè, ci tengo a, anche se hanno sentito, risentito mille volte, no, ci tengo, vabbè, perché mi piace comunque rispondere, tengo a precisare che appunto l'intervento di Via Gola si punta alla riqualificazione dell'area stradale, ma perché dietro c'è un grande progetto legato molto al sociale, quindi anche alla partecipazione dei cittadini, insomma, è una parte, un pezzo di un puzzle dove già tanti altri pezzi si stanno mettendo al loro posto e ci troviamo come maggioranza giusto inserire anche questo intervento. Stesso ragionamento si sta facendo con il quartiere Giambellino, dove non è che puntiamo alla risistemazione delle strade solo perché ci piacciono le strade tutte belle, è perché di fianco ci sono anche tanti interventi legati ai quartieri, legati agli edifici, eccetera, eccetera. Poi una cosa, io come ho detto all'inizio, queste sono indicazioni che diamo, non è il piano triennale delle opere, quello lo fa il comune, noi diamo delle indicazioni, quindi anche opere che magari non hanno un budget, un progetto definitivo, è comunque per noi un'occasione molto importante per introdurre questi argomenti e quindi far avviare tutto un processo, proprio perché questa è una delibera che dà delle indicazioni. Per Abianemoni non rispondo perché ha già risposto il direttore. E per quanto riguarda l'ultima cosa, la merula chiodio, Bucinasco, Corsico Faenza, tengo a precisare che io in primis sono contro il consumo di suolo, quindi quello ci tengo a precisare perché ci tengo molto su questo tema. Infatti a merula chiodio non interessa il Parco Agricolo Sud, ma è al di fuori delle aree limitate e per di più quasi tutto il tragitto passa in un'area che è comunque da bonificare, perché era un'ex cava che è stata sequestrata alla mafia e insomma c'è un iter molto complesso che fa parte della Turonchetto e quindi poi ha tutto il suo valore la mobilità, quindi ovviamente c'è tutto un ragionamento, non è che si fa la strada solo perché è da bonificare l'area, quindi c'è tutto il ragionamento della mobilità, però tengo a precisare che fare la merula chiodi in realtà non è consumo di suolo, perché quello non è suolo ma è un'area inquinata da bonificare e basta. Poi il resto appunto è già stato detto in commissione, quindi non sto a ripetermi. Grazie.
Grazie anche per l'accelerazione. Consigliere Esposito.
Grazie Presidente. No, io ho delle perplessità anch'io sull'edificio situato nell'area Frisby. Ricordo che nella scorsa consigliatura c'erano un po' di litigi con il conduttore dell'area. E quindi mi chiedo, visto che lì comunque l'unica area pare a livello probabilmente regionale o nazionale, non lo so, dove appunto avvengono anche dei campionati di frisbee, non vorrei che poi gli abbattiamo questa struttura, che è giusto perché non è norma e tutto il resto, però poi dopo non viene fatto nulla e al concessionario non gli venga più data la possibilità di fare questi campionati, si chiamano così, campionati di frisbee o di altro. Ecco, mi chiedevo se poi non corriamo il rischio, se non è ben chiara la procedura, di incorrere in questo problema. L'altra perplessità, anch'io ce l'ho su Via Gola, che forse, vabbè, non risolve il degrado, ma forse risolve nell'altro modo, come il Presidente Minniti ben ha fatto a concedere quelle fioriere, quelle dei cittadini, quelle che sono state installate, no? Da parte dei cittadini. Ecco, magari in quel modo una riqualificazione di Via Gola è più auspicabile, piuttosto che andarci a spendere dei soldi, magari spendere dei soldi in altro modo, in modo diverso. Lo so che questo è il PTO e quella è un'altra cosa, però si potrebbe pensare. L'altra perplessità, anch'io ce l'ho sulla piscina della... Vabbè, però questa è una cosa che già ha chiarito il mio collega, e vabbè, ne prendiamo atto. Mentre invece, con piacere, rivedo alcune cose che noi abbiamo segnalato nella scorsa consigliatura e le ritrovo qui, come emendamenti approvati, me le ritrovo adesso... Però io penso che siano già nel PTO, quello vecchio, venga riformulato allo stesso modo. Quindi li riproponiamo, come può essere la pista ciclabile Tirana Inganno, una di queste. Era un emendamento comunque dell'opposizione che era stato approvato. E ce ne sono altre, comunque mi fa piacere ritrovarle qui e quindi una continuità anche dei nostri suggerimenti dati nella scorsa consigliatura. Certo è che una delibera di questo genere, ma mi viene la pelle d'oca quando l'assessore se la troverà in mano dicendo ma il Donatello sono infattibili, oppure se avete concordato un qualche cosa, ecco. Se è concordato mi fa piacere, altrimenti non lo so, spero per voi che abbiate le spalle larghe.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Goldoni.
Allora, mi fa piacere che alla domanda originale, ma questo è il piano triennale delle opere, il Presidente della Commissione mi dica no, questo non è il piano triennale delle opere. Quindi, direttore, che cavolo stiamo votando? L'oggetto è approvazione piano triennale opere pubbliche, PTO, 2018-2020. Il piano triennale delle opere, a parte che deve essere composto in una certa maniera, ma lasciamo perdere, come ho detto, tutto ciò che è dentro nel piano triennale delle opere deve avere almeno un progetto, uno schizzo, un aborto, una roba che individua cos'è e più o meno la spesa. In comune il piano triennale delle opere, una volta che la Giunta l'ha espletato, non possono far altro che spostare le voci avanti e indietro, priorità 1, 2, 3, noi chiamiamo piano triennale delle opere una roba che è il libro dei sogni, cioè cose senza progetti, la piscina non ha progetto.
Consigliere Goldoni, però sono le cose che ha detto anche prima.
Sì, ma non ho avuto risposta, l'unica risposta che ho avuto è non è il piano triennale delle opere, siccome l'oggetto è approvazione del piano triennale delle opere, mi dica lei, direttore, cos'è sta cosa che ci hanno messo in discussione. Cioè, il titolo è chiaro, l'oggetto no.
Allora, consigliere Perri deve fare una dichiarazione di voto, che anche lei è intervenuto. E dopo. No, la può fare anche adesso, però non è ancora arrivato il momento topico, ecco. Allora faccio.
Sì, io vorrei chiedere un minuto di interruzione per una capigruppo.
Bene, allora un minuto di sospensione per un breve confronto fra capigruppo.
Come ti do la parola?
Presidente Minniti.
Ok.
Sì.
Per cortesia, ci sediamo, ritorniamo ai nostri posti.
Allora, recependo l'osservazione rispetto alla ubicazione della piscina, e quindi che mi sembra sollevata praticamente all'unanimità anche dai consiglieri dell'opposizione, presento un emendamento per cui modificare realizzazione piscina nel quartiere Sant'Ambrogio 2 con realizzazione piscina in prossimità dei quartieri Sant'Ambrogio, quindi rimanendo un attimino più ampio dal punto di vista dell'ubicazione. Adesso la firmo e la presento subito.
Passiamo al voto. Ah no, giusto. Non trovo il tasto. Allora, l'emendamento è realizzazione piscina nel quartiere Santa da modificare. Quartiere Sant'Ambrogio 2 in realizzazione piscina in prossimità dei quartieri Sant'Ambrogio. Votazione dell'emendamento.
Non è quello? Voto aperto.
Voto aperto. Devo imparare i tastini. Chiusa?
vabbè, lo mettiamo. Allora, 20 favorevoli più il consigliere Musotto, 2 contrari e 0 astenuti. Emendamento approvato, passiamo al voto del completo della delega. Come lo annullo? Reset. Ok. E questo, ma che ogni tanto non va. Ok. Allora. Dichiarazioni di voto? Corriere Perri?
Come probabilmente era abbastanza, come dire, scontato, volevo solo dichiarare la mia contrarietà alla mozione. Non ho nessuna antipatia nei confronti del presidente Minniti, quindi ho votato contro anche l'emendamento per, diciamo, per una coerenza, ma soprattutto per un merito, che il tema non è, secondo me, cambiare l'idea della prossimità, è proprio l'idea della piscina, mi sembra. Anche perché, come ci ha detto il Presidente della Commissione, trattasi in una strana bivalenza, stasera va bene, è tutto bivalente, comunque c'è scritto piano da, ma in realtà sono dei suggerimenti, e allora se sono suggerimenti potrebbe anche essere interessante, invece di perpetrare la propria idea e solo e soltanto quella, ascoltare magari anche la minoranza che dice che forse, per esempio, la piscina non è tra le cose più urgenti da fare, anche se è in una prospettiva, magari ce ne sono altre. Invece mi sembra che andiamo sempre avanti con l'idea che quella giusta è ciò che viene proposto dalla maggioranza, ciò che invece propone la minoranza è a prescindere. Per questo motivo ribadisco che, trattandosi di un libro di indicazioni, le indicazioni sono scritte, secondo me, non sono quelle corrette.
Grazie consigliere Perri. Consigliere Esposito.
Apprezziamo lo sforzo e anche, diciamo, il tentativo del Presidente di convincerci su questa delibera, lo apprezziamo molto, ma purtroppo, non avendo ricevuto comunque rassicurazioni e risposte abbastanza rassicuranti su questo pseudo piano triennale delle opere mini del municipio, quindi noi purtroppo voteremo contro. Grazie.
Grazie, Pier Esposito. Consigliere Goldoni.
Visto che è chiaro che il documento non c'entra niente con l'oggetto e in teoria non dovrebbe nemmeno essere votato non trattando l'oggetto stesso, non avendo noi contrarietà su gran parte delle opere tranne che per alcune, visto che questo non è altro che il libro dei sogni, come ci è stato detto, noi ci asterremo come gruppo Lega Nord.
Grazie consigliere Cordoni. Passiamo al voto. Perché non me lo prende? Grazie. Devo votare. Chiudo il voto. Approvato. Approvato con 14 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti.
Questo reset che non va mai. Ok.
L'ordine successivo è parere di qualificazione ambientale di via Giambellino, primo lotto, tratta Piazza Tirana, largo Gelsomini. Consigliere Deni.
Sarò ancora più sintetico e più veloce.
Era stato presentato sia in un incontro pubblico nella biblioteca di Odasse ad aprile, e era venuto poi l'assessore Labaiotti in commissione a maggio, primi di maggio, per presentare il progetto appunto degli interventi di riqualificazione della tratta di via Giambellino tra Piazzale Tirana e Largo Gelsomini. E dove appunto sono previsti diversi interventi che non mi sto a ripetere, perché comunque il progetto è stato presentato in più occasioni, tra l'altro è anche a disposizione sul sito del comune, quindi è inutile. Grazie.
Grazie consigliere Alfini. Consigliere Goldoni.
Ma in questo documento, rispetto a quanto raccontato, nel considerato che, visto che qua non ci sono allegati e di conseguenza mancano sostanzialmente due cose: una, l'eliminazione della fermata di via dei Sanniti. Ora, o viene eliminata o non viene eliminata, quindi se viene eliminata è inutile che vi mascheriate dietro un facciamo andare più veloce il tram e poi vediamo cosa succede. Abbiate il coraggio di scriverlo. Oppure non viene eliminata. A quel punto il progetto che ci avete fatto vedere non c'entra niente con quello che oggi stiamo andando a deliberare. L'altra cosa è, mi pare che dentro sta cosa qua c'era anche la riqualificazione dell'area dietro la chiesa, la bonifica, raccontata anche qua. Allora, i casi sono due: o ci avete fatto vedere delle carte che oggi qua naturalmente, non essendo allegate, non esistono, e quindi quello che approviamo oggi è questa cosa. Quindi queste due cose vorrei capire che fine hanno fatto o perché non sono state espletate, scritte in modo chiaro.
Grazie Presidente. No, è curiosa questa proposta. Dico questo perché chi si ricorda come me agli anziani, i vecchi nella scorsa consigliatura, avevamo proposto di più volte, diverse volte, prima ancora dei lavori comunque che è iniziato della metropolitana, della riqualificazione di quel tratto del Giambellino, che puntualmente è stata bocciata nella scorsa consigliatura, puntualmente. E noi dicevamo: guardate che poi arriva la metropolitana, facciamola ora così e abbiamo un pezzo riqualificato, non ci sarà più traffico, magari ce ne sarà meno, non sappiamo com'è. Ecco, adesso in corso d'opera mi ritrovo questa proposta, ma siamo impazziti. Non sono contrario alla riqualificazione, era quello che dicevamo noi nel 2011, ora me la ritrovo, dico: ma se noi mettiamo disagio su disagio, i cittadini verranno qua con forconi, perché per fare questa riqualificazione qua blocchiamo un tratto di via, un tratto del Giambellino che oramai è diventato indispensabile quasi per tutti. Quindi io non vedo in che modo possiamo riqualificarlo questo tratto di strada. Beh, voi mi direte: vabbè, ma mandiamolo avanti nel PTO, poi dopo vediamo. Beh, grazie tante, ve ne siete accorti dopo 5 anni che era da fare questo. Grazie.
Grazie, Riviera Esposito. Consigliere Russo.
Sì, allora. Anche noi siamo d'accordo sulla riqualificazione dell'area di via Giambellino. Il problema è che il progetto, come ci è stato presentato dall'assessore Rabaiotti, bisognava prenderlo così com'è, nel senso che su questo primo lotto non si potevano fare, diciamo, alcun tipo di richiesta o modifica. Nel considerato che, se non mi sbaglio, ma io ricordo che c'era anche la bonifica di tutta l'area dei verde che sta dietro alla chiesa di San Curato d'Ars, non so se è importante, se serve o se è una dimenticanza, però volevo segnalare questo. E poi sinceramente io non credo che il tipo di rifacimento della sede stradale, cioè scusi, tranviaria, dove cioè così visto così com'è, impedirà il parcheggio selvaggio purtroppo dei residenti, quindi è comunque un progetto che non ci soddisfa, quindi difficilmente voteremo a favore.
Grazie consigliere. Assessore Meazzi.
Volevo fare alcune considerazioni e soprattutto precisazioni. Allora, quello che noi andiamo adesso, diciamo così, a votare è, lasciatemi passare il termine, un pezzo che non fa parte del lotto di riqualificazione cosiddetto Giambellino-Lorenteggio. Su quel pezzo ovviamente c'è sicuramente la riqualificazione della sede tranviaria, che faccio notare per quanto riguarda il parcheggio delle macchine dovrebbero parcheggiare con un carro armato, perché queste montagne, chiamiamole tali, sono abbastanza importanti e sono state fatte apposta intanto per abbellire ovviamente la sede tranviaria. Per fare una cosa un pochino diversa, anche la pavimentazione sarà diversa, al pari di tutte con dei materiali, voglio dire, che si usano solo ed esclusivamente nei centri città europei, per cui si è pensato veramente di impreziosire una zona anche con queste montagnette che dovrebbero impedire in maniera, lasciatemi passare il termine, naturale, perché è verde, appunto, il parcheggio delle autovetture. All'interno di questo progetto ci sarà ovviamente la bonifica del cosiddetto parchetto Giambellino 129, bonifica che partirà nel breve, ma non fa parte di quel pezzo lì, perché chiudo nel senso, perché sono due cose diverse, se no si fa confusione. Nella riqualificazione dei 25 milioni di euro che il Comune ha messo a disposizione c'è dentro tutta la riqualificazione della Segneri, Giambellino, Manzano e vie limitrofe, tutta la sede del Giambellino, 129 con un parcheggio che arriverà nella riqualificazione, perché all'interno di, te la faccio breve, all'interno voglio dire del progetto, la Comunità Europea richiede ovviamente che in virtù della popolazione delle case in un quartiere ci debbano essere anche dei posti auto, per cui lì si farà la bonifica di tutto quel pezzo con un pezzettino di parcheggio pubblico, e quella c'è, ci sta dentro, è nella riqualificazione dei 25 milioni di euro che faccio notare che arrivano a pioggia tanti dopo 30 anni di dimenticanze, perché se oggi noi stiamo facendo tutti quanti questo tipo di operazione è perché qualcuno si è dimenticato prima di farla, chiaro? Chiudo la parentesi. Ciò detto, questo pezzettino qui fa parte, ovviamente, siccome questo non fa parte della riqualificazione, per capirci, di questo monte premi, chiamiamolo tale, è un pezzettino in aggiunta, perché è del tutto evidente che non puoi pensare di tenere la sede tranviaria un pezzo rifatta e un pezzo ovviamente in condizioni, diciamo così, precarie, e quindi si è pensato di aggiungerla come opera in più, che non fa parte ovviamente però del pezzo del primo lotto, chiamiamolo tale. Questo era giusto per cercare di inquadrare le situazioni, sennò si rischia di fare una confusione e dare praticamente un senso sbagliato a questo tipo di delibera. Ha una via. Tutto il resto fa parte di quello che già tutti noi conosciamo, che è perfettamente confermato in tutti i suoi punti e in tutti i suoi progetti.
Grazie, assessore. Allora, metto al voto. Se lei si iscrive per dichiarazione di voto? Minuto al consigliere Goldoni per la risposta.
No, per rifare la domanda. La domanda è, chiaramente, la fermata di via dei Sanniti viene tolta o no? E se viene tolta, perché qua non viene citata?
perché era quella già in progetto, quella già in progetto dall'MM. Non era. Sì, no, siamo al primo lotto. Siamo al primo lotto.
Quella dei Sanniti credo che fosse, adesso non so, Mimi, allora, Delfini. Ok.
Primo lotto, decimo lotto, ottavo lotto. Ma io so, scrivetelo, se non lo scrivete allora vuol dire che non c'è, allora vuol dire che non stiamo provando, non stiamo approvando il progetto che ci avete fatto vedere, punto. Cioè non lo so, ci avete fatto vedere un progetto con delle cose.
Scusate.
La bonifica non c'è più nel primo lotto, non c'è più la fermata, quello è scritto da un'altra parte, ma che caso.
Ok. Adesso le arriverà la risposta. Consigliere Zito?
Sì, dichiarazione di voto, Presidente. Guarda, ci sentiamo un po' presi in giro, diciamo, da questa e dalla vecchia amministrazione soprattutto, che ha sempre respinto le nostre richieste di riqualificazione di quel tratto. Ma non ci sentiamo di votare contro, quindi il nostro voto sarà di astensione. Però devo dire che anche qui, come è stato pensato questo lotto, non tiene conto che magari se si in mezzo alle corsie dei binari qualcuno dirà non c'è spazio come si era detto ai tempi, però la corsia preferenziale per i taxi e soprattutto per le ambulanze magari si poteva pensare di farla. Io adesso non so, forse Rabaiotti che è un architetto ovviamente magari ci ha pensato o magari non ci ha pensato, non lo so. Mi spiace di questo, certo è che è un po' tardiva questa cosa, spero che non causi ulteriori disagi ai cittadini e mi auguro che non mi senta poi parte, diciamo, di tutto questo. Quindi il nostro voto sarà di astensione, grazie.
Grazie consigliere Colli. Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Io riprendo un attimo quello che ho sentito poco fa relativamente alla tempistica e all'opportunità attuale allo Stato di fare interventi di questo tipo su un'arteria che è diventata praticamente l'unico sfogo, soprattutto in uscita, quindi in direzione periferia fuori Milano, relativamente a tutta l'area, a tutta la tratta interessata dal cantiere dell'M4. Quindi chiedo conferme e garanzie sul fatto che qualora venisse approvato e quindi inserito come progetto da attuare la riqualificazione di cui stiamo parlando, ci sia, come dicevo appunto, conferma e certezza sui tempi di inizio e fine realizzazione dell'opera, perché ipotesi dovessimo verificare che la cosa venisse fatta nell'immediato, intendo nel giro dei prossimi mesi, questo secondo me sarebbe effettivamente un problema. Vedendo e verificando, passando insomma sulla Giambellino per motivi vari, anche non solo legati al ruolo istituzionale ma anche di lavoro, e appunto verificando che lì il traffico causa lavori dell'M4 effettivamente in questo periodo è molto molto incrementato rispetto a quanto non succedesse prima dell'arrivo dei cantieri, io una riflessione molto seria e attenta su questo tema la farei. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere Delfini?
No, rispondo. Io nella delibera ne ho considerato che sono stati inseriti i punti principali. Non è stata inserita ad esempio la questione della fermata, ma è comunque il progetto è stato presentato, ufficiale, pubblico, quindi comunque ci dà il parere al progetto che è stato appunto pubblicato, è stato reso pubblico. ad esempio dentro non è stato inserito anche nel considerato che la risistemazione delle fermate per l'accessibilità ai disabili e tutti questi dettagli non è stato inserito solo per quello, non perché si vuole nascondere qualcosa. Tutto qua.
Grazie consigliere. Possiamo passare al voto? Voto aperto. Voto chiuso. Approvato con 13 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Allora, passiamo all'altro punto che è un po' il proseguimento di questo dove mi pare sia il nostro auspicio. Proposta in merito alla riqualificazione Giambellino, tratta Bellini, Largo Gelsomini. Consigliere Fini?
Anche quattro, veloce. E, no, come aveva anticipato anche l'assessore Meazzi, abbiamo ritenuto opportuno portare avanti questa delibera proprio per dare anche una continuità al lavoro, nel senso che il progetto legato ai finanziamenti europei del Giambellino Lorenteggio interessano fino a Largo Gelsomini, quindi manca questa tratta che è quella tra Largo Gelsomini e via Bellini. Quindi abbiamo colto questa occasione per dare peso a questa esigenza, cioè la riqualificazione della tratta mancante, specificando appunto raccogliendo innanzitutto tutte le segnalazioni che ci sono arrivate nel tempo, che erano state raccolte anche nel precedente consiglio di zona, quindi è stato fatto proprio il lavoro organico, più organico possibile, quindi la risistemazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, eccetera. E poi ne approfitto, così faccio un unico intervento, raccolte alcune osservazioni nella commissione di l'altro ieri, quella di presentazione della proposta di delibera, propongo un emendamento per correggere alcuni punti. Poi consegno il foglio. Comunque è sia modificativo che aggiuntivo, nel senso si propone di modificare il punto 6 e inizierebbe con risistemare i marciapiedi su tutti i lati dell'incrocio, cioè specificare che si propone un lavoro su tutto l'incrocio e non sul lato del Giambellino. Modificare il punto 7, che è la parte finale, con garantire completa accessibilità ai diversamente abili e installare le pensiline per l'attesa. Quindi specificare questa nota che era stata fatta presente perché mancano e allargando i marciapiedi si crea la possibilità di installarli. In più aggiungere un punto, il punto 8, dove si chiede di intervenire sulle aiuole centrali dell'incrocio Bellini-Brunelleschi-Giambellino affinché si renda impossibile la sosta irregolare. Questa è un'osservazione che ha fatto una cittadina presente all'ultima commissione e era sottinteso nel senso che comunque l'incrocio veniva sempre considerato per intero, però per essere sicuri, come propongo la modifica del punto 6, ho ritenuto opportuno aggiungere anche questo punto. Grazie.
Grazie, se mi porta la modifica. Consigliere Goldoni.
Allora, è chiaro che il Giambellino è molto lungo ed è diviso in due settori, quello nobile e quello degli sfigati. Vabbè. Se noi andiamo a prendere la linea del 14 partendo dalla Conan, perché vabbè, capolinea, e arriviamo fino a Solari, quindi tiriamo dentro anche via Solari, scopriamo che fatta la mezzeria in via Bellini, e lì anche se non avete un metro basta che usate le dita con una qualsiasi cartina, vedete che la distanza è uguale, si scopre che da Conizugna, quindi Solari Conizugna, a via Bellini ci sono 7 fermate, escludiamo quella di via Bellini che la consideriamo sostanziale. Da via Bellini Ah, il Conan ce ne sono altre 7, quindi distanza uguale, fermate uguali. Però, chissà come mai, da via Bellini a uscire, non so, allora, si vede che da via Bellini andare verso il centro stanno tutti invalidi e quindi bisogna che le 7 fermate rimangano lì perché guai, anche perché poi c'è qualcuno che adesso in vacanza vi fa un culo così se ne togliete qualcuna. Però, dall'altra parte, abitano tutti i giovani pimpanti e in forze, e di conseguenza una fermata gliela abbiamo tolta prima, una fermata gliela togliamo adesso, da 7 fermate diventano 5, stessa distanza. Obiettivo qual è? Avere il freccia rossa anche noi a Milano, che dal Giambellino arriva fino a Cognizugno, perché poi lì si impianta e rientra nell'ingorgo galattico che nessuno ancora ha risolto. Quindi abbiamo questo bellissimo freccia rossa. E peccato che i tram, cioè, servano alle persone, e le persone solitamente che usano i tram sono anche persone anziane, hanno anche il carrello, fanno la spesa, una roba e l'altra. Però noi non è che andiamo a sistemare le 7 fermate che da Bellini escono, ma ci può anche stare, voglio dire, che una fermata sia messa male, riorganizziamola, spostiamola, aggiustiamola. Però stesso tratto, poi vedete un po' voi, magari è chiaro che ci sono forse più votanti da una parte che dall'altra, da una parte si devono fare chilometri per andarsi a prendere il tram, il vecchietto, lo zoppo, lo storpio, dall'altra parte invece, e la cosa simpatica, visto che si parla di distanze, abbiamo una fermata con Izugna Solari che chiamiamo Parco Solari Sud, o Parco Solari Nord, siccome di come si vuol vedere, e l'altra fermata con l'angolo Montevideo, Parco Solari Sud o Nord, siccome di come si è chiamata l'altra. Quindi, al Parco Solari abbiamo 2 fermate di tram, perché è giusto, uno che va al parco, metti mai che a fare 150 metri di parco, mentre dall'altra parte abbiamo cittadini, specie del Giambellino, lì, delle case popolari, che tutti vanno a, che si dovranno, non passeranno più, oppure se ci passeranno non sarà per andare a prendere il tram, non passeranno più da via Sanniti, tutto quel blocco di gente, di popolazione che tagliava lì dentro e si pigliava il tram, no, dovrà allungare in piazza Tirana oppure in largo Giambellino. E sta cosa qua sinceramente lascia perplessi, proprio perché questa eliminazione di fermate viene fatta, e ribadisco, in un quartiere dove in teoria, poi sappiamo che molti che hanno le case popolari, leggenda dice che abbiano le Ferrari o le Porsche fuori, però insomma, a me non è mai capitato di vederle, però diciamo che magari qualcuno che non ci dovrebbe stare ci può anche stare. Quindi, se qualcuno mi spiega questa necessità di eliminare ben 2 fermate nella tratta più popolare, vista che è legata alle case popolari, e non sull'altra.
Grazie, consigliere Doni. Consigliere Russo?
Sì, allora, in effetti vi chiederei, scusatemi, di stare nei 3 minuti perché dopo dobbiamo votare. No, dobbiamo votare
la Loco, siamo famosi, certo. Abbastanza sintetici.
No, ma lo dico a tutti perché dobbiamo eventualmente votare il prolungamento.
Ok, no, io volevo solo dire una cosa, in effetti, vabbè, Delfini sa già che io non adoro il PUMS. Ma la velocità commerciale bisognava pensarla più su altro tipo di mezzi, cioè il tram è un tipo di mezzo che è fatto apposta per andare piano e per avere un certo tipo di andatura. Oltretutto la zona dove si va a togliere la fermata è una zona dove c'è il supermercato, cioè mi sembra un discount, ci sono parecchie abitazioni, quindi secondo me non è utile questo tipo di intervento, anche perché comunque riporta anche un costo nel rifacimento del marciapiede e insomma la postazione per
diciamo, accogliere la fermata. Io avrei invece pensato a spostare la fermata della 98, che in Bellini è sicuramente scomoda, e l'avrei messa prima sulla tratta in discesa del ponte, che si evitavano un sacco di cose. E quindi diciamo che non credo a questo tipo di intervento, quindi sicuramente voteremo contro.
Grazie Clara Russo. Consigliere Bianchi, dopo il consigliere Bianchi, però siccome il lapso di tempo sono 5 minuti per votare il prolungamento, quindi interrompiamo, facciamo il prolungamento e poi concludiamo. Prego.
Sì, oltretutto io come al solito sarò molto breve. Premetto che su questa delibera sono contrario per 3 o 4 cose precise. La prima, sono contrario, l'ho già detto in commissione, allo spostamento della fermata che dal centro va verso la periferia di via Zambellino, angolo Svellini, perché mi sembra una cosa illogica. Le fermate, e lo ripeto come l'ho già detto in commissione, in genere vengono fatte prima dei semafori, poi mi hanno detto che i semafori li faranno diventare intelligenti, meno male che i semafori diventano intelligenti, perché ultimamente di intelligenza io non è che ne vedo più molta. Sono contrario all'eliminazione delle due fermate dopo la via Bellini, nel modo più assoluto, perché questa gente non può essere penalizzata assolutamente. E la prossima prospettiva, quando sarà finita la M4, cosa che è già successo su altri percorsi, sarà quella che, se tutto va bene, il 14 verrà tolto. Di conseguenza l'idea che si spendano dei soldi per poi ritrovarsi che lo tolgono, sono già stati tolte la 27 lungo la metro 5, sono state tolte più di una linea, in corso Lodi è stato tolto il tram, perciò queste possibilità ci sono. Io almeno le fermate vorrei che rimanessero così, perciò voterò contro. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Passiamo al voto del prolungamento della seduta. Voto aperto. È aperto. Voto chiuso. Proseguiamo con la seduta con 13 favorevoli, 7 contrari e 0 astenuti. Allora, a questo punto, se non ci sono altri interventi, vi rileggo l'emendamento presentato della modifica dei punti 6 e 7 e aggiunta dell'8. Allora, modifica al punto 6 è risistemare i marciapiedi su tutti i lati dell'incrocio. Punto 7, accessibilità ai diversamente abili e installare le pensiline per l'attesa. Aggiungere il punto 8 con intervenire sulle aiuole centrali dell'incrocio Bellini-Brunelleschi-Giambellino affinché si renda impossibile la sosta irregolare. Apro il voto. Sì, l'emendamento. Chiudo. L'emendamento è assunto con 13 favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti. Sì, adesso votiamo l'insieme. Però non mi va, questo si mette un po'. Ok. Votazione del complessivo. Voto chiuso. Era distratta. L'aggiungiamo alla... Allora, 12 favorevoli più la consigliera Cipriani, 7 contrari, 0 astenuti. Approvato. Ok.
Quindi approvato.
Prego. Presidente Minniti.
Sì, scusa, vorrei chiedere un minuto di sospensiva, cortesemente.
Un minuto.
Quella di piccolo? Non c'è neanche piccolo?
Però non c'è nata piccolo.
Ah.
Allora, passiamo alla mozione punto 7. Interventi? Consigliere Sina.
Sì, grazie. Mancando il primo firmatario, faccio giusto un intervento di presentazione della proposta di delibera, di mozione. Il tema, come vedete, è il progetto LED, ovvero sia le low emission zone. Relativamente alla parte che interessa il nostro municipio e nella mozione sul tema, riguardo al tema, quello che si chiede sostanzialmente è che venga rivisto il piano di installazione delle telecamere che dovranno poi appunto sorvegliare e tutelare la zona interessata, e si chiede sostanzialmente che le telecamere previste appunto nel progetto vengano installate direttamente già al confine, nel nostro caso del municipio e quindi anche del territorio del comune, rispetto quindi ai territori dei comuni limitrofi. Questo per evitare appunto, come indicato nella delibera, nella mozione, che l'installazione invece delle telecamere apparecchi a distanza dal confine territoriale del Comune di Milano e quindi del Municipio 6 permettano comunque la permeabilità del traffico proveniente dall'esterno della città fino proprio all'interno, quindi in pieno territorio municipale. Questa è alla fine la sostanza della proposta. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere Pini.
Allora, alcune osservazioni. A parte che è stata fatta una commissione dove tra l'altro era presente anche l'assessore Granelli, quindi era più opportuno fare l'osservazione direttamente lì, così c'era anche l'occasione di approfondire l'argomento. Però poi, a parte questo, tengo a precisare una cosa, era già stato detto ed è comunque presente nel documento di presentazione low emission zone. Il cordone low emission zone è un sistema di circa 100 varchi elettronici, permetterà il controllo automatico del rispetto delle regole di accesso adottate. Quindi queste telecamere servono solo e unicamente per far rispettare le regole che già esistono, perché come tutti sappiamo durante il periodo invernale ci sono delle limitazioni di traffico, anzi lasciatemi questa piccola cosa, però è giusto recente la notizia di questi giorni che la regione Lombardia insieme ad altre regioni del nord Italia non hanno posticipato il divieto di circolazione degli Euro 3 dopo diversi anni che tra l'altro era previsto, l'hanno posticipato all'anno successivo, Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato. Non sono un numero esagerato di automobili, ma fanno grandi differenze, non lo dico io perché sono convinto di sta cosa, ma perché ci sono i dati. Quindi, insomma, questo un po' dispiace, però rimane il fatto che comunque questo cordone serve per far rispettare le regole, quindi non è che si vieta l'accesso delle automobili, si fa rispettare le regole, il concetto è molto semplice. Poi c'è anche, volevo segnalare, ci sono anche un po' di incoerenze nella mozione, nel senso che qua dice appunto non potranno più circolare dentro Milano, in realtà non possono più circolare nella regione Lombardia. Oppure dice via Gonin, via Lorenteggio eccetera fanno parte del comune di Milano e non della città metropolitana, il comune di Milano fa parte della città metropolitana. Poi io comunque vorrei anche capire, situazione porterà in queste aree un aumento del traffico, conseguente peggioramento dell'aria respirabile, in che modo? Cioè è una strada e basta, poi comunque le auto non possono andare da nessun'altra parte, quindi sembra un po' strana questa cosa, cioè non è che stiamo parlando, si può affrontare il tema con l'area C, si può aprire la discussione, anche se poi l'area C comunque ha dimostrato che ha portato dei benefici, tutto quello che volete, però di fatto dati non ce ne sono, anzi sono stati fatti dei controlli e comunque non si dimostra un peggioramento del traffico in quelle due vie, se sono state messe lì perché è stato fatto uno studio e quindi vuol dire che lì erano da posizionare. Ultima cosa, concedetemelo, se comunque la preoccupazione era l'aumento del traffico, l'inquinamento e tutto, che è un tema che assolutamente mi vedete più che sensibile, mi chiedo come mai ad esempio non è stato proposto, cosa che non mi è mai arrivato, che io accoglierei anche ben volentieri, un potenziamento del parcheggio di interscambio che c'è di fianco al capolinea del 14, se vogliamo essere proprio in quella determinata area. Poi vabbè c'è il bisceglio, ok, però quello magari poteva anche migliorare la situazione, però questo non è mai stato fatto, quindi io personalmente voterò contro.
Grazie consigliere Elfina.
Sì, grazie. Prendo atto di quello che ha detto il presidente Delfini. L'unica cosa che mi lascia veramente perplesso, io non ho seguito direttamente, poi non sono in commissione urbanistica, quindi non ho approfondito più di tanto, però così ad intuito anche a voler bypassare il tema dell'inquinamento, tale per cui non sono questi gli strumenti previsti per eventualmente appunto contrastare questo tipo di problema, però appunto come diceva prima il Presidente Delfini, di fatto queste telecamere servono comunque a un controllo della mobilità, nel senso che devono andare a controllare al posto dei vigili, evidentemente speriamo utilizzati in altra maniera, e che non circolino effettivamente gli euro 0, 1, 2, 3 senza filtro e quant'altro. Quindi la domanda mi sorge spontanea: se io una telecamera che ha questa funzione la metto, visto che parliamo di territorio cittadino, metropolitano e regionale, la metto in Piazza Napoli anziché all'inizio di Via Gonin, cosa faccio? Cerco di contrastare il diritto alla mobilità dei soli milanesi, oppure cerco di dare una mano ai milanesi a migliorare l'aria che respirano? Cioè, tradotto, effettivamente in questo senso una telecamera con quella funzione messa ai confini del comune potrebbe aiutare i milanesi quantomeno a migliorare l'aria che respirano. Questa è la sensazione. Detto questo, è evidente che poi la mozione verrà brutalmente bocciata, come più o meno tutte le altre di stasera, però io, fossi in voi, una riflessione in questo senso la farei, perché effettivamente il tema è quello. In questo senso la dichiarazione nostra di voto non può che essere a favore. Grazie.
Grazie consigliere Sarina.